Andiamo un po' avanti introducendo una serie di concetti fondamentali, utili, come vi dicevo le altre volte, non solo per avere qualche nozione di sociologia, ma anche per spiegarci un po' meglio ciò che accade intorno a noi. Stavo sentendo adesso alla radio una trasmissione su una cosa che è recente, che è successa ieri, credo, non so se avete sentito, della manifestazione della minigonna in Kenya. Bene, allora pare che ci sia stato un momento in cui una fanciulla che era vestita in modo abbastanza così succinto è stata presa di mira da un branco di uomini che non approvavano, pare. E dopodiché molte donne kenyote hanno fatto una sfilata, una manifestazione appunto in minigonna per far presente che uno si veste come gli pare. Ora, la trasmissione era su che ne pensate, ovviamente sapete come funzionano le trasmissioni radiofoniche. Che ne pensate? Ognuno fa come gli pare, sì, ma dovresti smetterti, cioè dovresti farlo se te lo puoi permettere, perché altrimenti c'è, cioè, tutta una serie di cose, evidentemente. Però quello che tornava più spesso, in effetti, come ha notato bene un ascoltatore, era il verbo giudicare. Allora è ora di smetterla di giudicare una donna di facili costumi se si mette la minigonna, è ora di giudicare da questo punto di vista, da quel punto di vista. Ed è un verbo scomodo, però terribilmente efficace ed effettivo. È vero, noi non facciamo altro che giudicare. E che giudichiamo? Giudichiamo della bellezza del singolo, che ne so, della coerenza nell'abbigliamento? Sì, oddio, se siamo esperti di moda probabilmente possiamo anche giudicare questo. Però di fatto noi, che lo si sappia o meno, giudichiamo altro, ovvero sia nell'altro giudichiamo la sua posizione sociale, che si chiama in sociologia, ma anche nella lingua corrente, status. Ok? Di fatto noi, quando guardiamo qualcuno, che lo sappiamo o meno, che ce ne rendiamo conto o meno, che lo facciamo apposta o meno, noi stiamo decidendo dov'è nello spazio sociale rispetto a noi. E normalmente il dov'è vuol dire più in alto o più in basso. Raramente ci poniamo ulteriori problemi. Ok? Il che ci porta a un altro concetto che è strettamente connesso a questo, che è quello di stratificazione sociale. Voi forse avrete sentito parlare di piramide sociale. Avrete pure visto magari qualche piccolo sketch di questo genere. Scuserete come sempre la mia non eccelsa qualità di disegnatore, però diciamo che per i nostri fini. Ecco. Questa è la piramide, famosa piramide sociale. Che cosa dovrebbe stare a significare la piramide sociale? Sta a significare il modo nel quale si distribuisce per privilegio e per responsabilità la popolazione. Tutti noi troviamo posto là dentro, che lo sappiamo o meno, ma lo sappiamo benissimo. Spesso non facciamo finta di non saperlo, oppure magari, ecco, non è troppo consapevole. Però noi siamo perfettamente consapevoli o coscienti dello stare con gli altri in rapporti di ordinamento più o meno gerarchico. Perché ricorriamo a questo schema, che tra l'altro poi criticheremo perché non è manco più particolarmente corretto? Perché di fatto la società è un luogo di differenze. Se vogliamo essere un tantino più moralisti, diciamo che è un luogo di disuguaglianze. E queste disuguaglianze, che si dica o non si dica, che si sostenga che sono scomparse o meno, di fatto rimangono. E noi siamo perfettamente consapevoli, anche se spesso non ce ne rendiamo conto, del fatto che queste disuguaglianze ci inducono a certi comportamenti, ci inducono a certi modi di rivolgerci all'altro, diversi a seconda di come giudichiamo queste differenze, giusto appunto. C'era un tempo in cui sembravo un tantino più giovane, facevo l'assistente e facevo gli esami. E andavo agli esami vestito normalmente, come potrebbe essere uno di voi. Per cui quelli che erano fuori dalla sala degli esami non sapevano che ero uno di quelli che interrogava. E quindi ogni tanto uscivo a prendermi un succo di frutta, a bere, a fumare una sigaretta o quello che era, e c'erano tutti quanti gli studenti fuori. Beh, che ti hanno chiesto? Che ti hanno chiesto? Dico, guarda, non ho chiesto niente di che, però hanno bocciato i 5. E tutti rimanevano così. Perché? Perché c'era stato un errore. Un errore di quel genere lì, che che è quella che chiamiamo gaffe. No? Ho fatto una gaffe, che vuol dire? Che ho parlato a qualcuno, mi sono comportato con qualcuno in modo non adatto a come avrei dovuto. Perché? Perché avevo mal giudicato chi era. No? Ti può capitare, mio padre per esempio mi raccontava che era andato a casa di uno che, insomma, a vederlo gli sembrava veramente, no, un poveretto, diciamo, insomma, comunque uno che stava nei gradini bassi della cosa, e chiacchierando, molto simpatico, cioè poi chiacchierando una cosa all'altra ho scoperto che era il principe borghese. E anche lì quindi c'è stato un momento, no? Dice, oddio, ma questo come mi rivolgo a un principe ancora oggi, lo chiamo Vostra Altezza, tutta una serie di cose. Ecco, però questi sono i problemi normali di status. E ovviamente questi sono aneddoti, però è vero che il vostro giudicare correttamente la posizione di un altro può essere cruciale. No? Non so se avete visto Grey's Anatomy, che è un serial che gira piuttosto, no? Quello in cui la nuova studentessa, la prima cosa che fa, finisce a letto col suo superiore. Ecco, perché non sa che il suo superiore è lì, perché se avesse saputo che era il suo superiore probabilmente sarebbero scattati altri meccanismi. Quindi non solo c'è un problema di status, come vedete, ma c'è anche un problema di ruolo, che per il momento possiamo comprendere come l'aspetto dinamico dello status, ovvero sia cosa faccio quando occupo una certa posizione nella stratificazione sociale. Quindi questi sono i tre concetti con i quali ragioneremo oggi: stratificazione, ruolo e status, che sono tre concetti estremamente connessi, tant'è che in buona parte della letteratura corrente troverete, se mai doveste leggerla, trovereste il rinvio al ruolo status con la barra, perché separarli è una questione analitica, ma nella prassi non c'è modo di separarli. Cioè, io ho uno status e di conseguenza ho dei ruoli, non posso pensare all'uno senza pensare agli altri. Però per una vostra più facile comprensione diciamo che facciamo questo lavoro. Allora, lo status è la posizione che io occupo all'interno della stratificazione sociale. C'è qualcosa che vi colpisce come particolare, come strano in quello schema, una volta che l'abbiamo descritto come rappresentazione di disuguaglianze? Questa è un'ottima osservazione iniziale, completiamola. E quindi
gli stati di vivo più alti sono meno numerosi.
Ok, però c'è un'altra conseguenza che dovremmo... il concetto di massa, ma che dovrebbe fare la massa, stanti così le cose?
Dovrebbe rivoltarsi.
Oh, ecco, esattamente quello è il problema. Allora, la vostra collega ha capito perfettamente la questione. Se parliamo di privilegi, vi ricordate che l'altra volta avevo parlato di verticalità come criterio di giudizio, no? Questo evidentemente è uno di quegli esempi, nel senso che noi non abbiamo nessuna difficoltà a capire che quelli che stanno meglio sono quelli che stanno in cima, non ci avrebbe mai in mente di pensare che sono quelli che stanno sotto, no? Ecco, quindi questo è un altro esempio della cosa. Però il fatto più importante è che quelli che hanno meno di norma sono di più. Ma noi questa la chiamiamo stratificazione sociale. Vi faccio presente che voi... Ah no, scusatemi, è l'aula che mi distrae, facevo protezione civile, quindi la geologia era un termine abbastanza corrente. Però da un punto di vista geologico, stratificazione sociale, sapete cos'è? È stratificazione, non sociale, scusate. È il modo in cui il manto terrestre si organizza, no? A seconda dei vari eventi geologici. Quindi l'idea di stratificazione cosa ti dà? Cosa ti trasmette? Un'idea di solidità, di staticità esagerata, perché insomma, no, tu vedi una roccia con tutti i suoi strati, non è che te pensi che improvvisamente in quegli stati cominciano a riorganizzarsi i componenti, i sassi e le cellule. Per cui qual è il paradosso? Che noi trasmettiamo, vogliamo dare di questo schema un'idea di solidità, di staticità, di resistenza nel tempo, ma non si capisce su quali basi, perché in effetti il problema è che se questi a un certo punto si incazzano, fanno una rivoluzione e tendenzialmente, no? Quindi dovrebbe essere una delle situazioni più, come dire, instabili possibile. Perché? Perché si regge sul, chiamiamolo sfruttamento col gergo marxiano, di larghe fasce della popolazione a favore di altri che invece teoricamente non dovrebbero avere questi vantaggi. Quindi di fatto si regge su un'ingiustizia, o perlomeno la possiamo percepire così. Come mai invece di fatto nella grandissima parte delle compagini statali e nei gruppi questa struttura regge? Perché il punto è questo. Ci sono delle rivoluzioni, ma non ci sono tutte le rivoluzioni che ci aspetteremmo, perché stanti le cose come stanno, la domanda ovvia è: perché la base non ribalta tutta la questione? Ecco, il punto centrale è che questo modo di organizzare lo spazio sociale è strettamente collegato al sistema dei valori, di cui parlavamo l'altra volta. Ok? Quindi si occupano i diversi punti, ci si trova, si ha il proprio status, anche sulla scorta di un insieme di valori che permette di giudicare l'importanza relativa di certe attività. E quindi in un luogo dove il sistema dei valori funziona bene, non ci sarà o ci sarà difficilmente una rivoluzione, perché? Perché coloro che si trovano in un certo stato ritengono che sia giusto che loro siano lì. Non so se questo è chiaro. Cioè il discorso delle disuguaglianze diventa discorso di ingiustizia solo se c'è un divorzio tra il sistema dei valori e le condizioni di vita attuali, regolari. Ma se, e questo sarebbe auspicabile se ci pensate bene, anche se paradossalmente per certi versi, coloro che occupano certi punti e certi luoghi trovano che sia giusto che loro si trovino lì, loro non si sentiranno discriminati. Loro staranno semplicemente al loro posto. E capita, ragazzi, capita, perché, vi ripeto, se non capitasse, noi avremmo uno stato di rivoluzione permanente, perché non è pensabile a una situazione, diciamo, che come quella che immaginava Marx, probabilmente, in cui tutti hanno ciò di cui hanno bisogno e tutti fanno quello che possono fare e tutti convivono tranquillamente in un clima di assoluta parità. L'assoluta parità è un'altra cosa come il valore comune, non c'è, non l'abbiamo trovata da nessuna parte, non c'è nessun gruppo nel quale esista un'assoluta parità. E se ci pensate è abbastanza ovvio questo, perché? Perché i valori sono un sistema di scelta, di giudizio e di selezione. I valori sono uno strumento di ordinamento gerarchico della realtà. Vuol dire che ti permettono di decidere cosa è più importante e cosa lo è meno. E coloro che avranno a che fare con ciò che tu ritieni più importante saranno più importanti. Questo è il punto. Non so se questa cosa è chiara. Noi oggi ragioniamo dell'importanza del singolo, come vedremo con certe difficoltà perché ci siamo un po' complicati la vita, però ragioniamo dell'importanza del singolo anche e soprattutto in base a cosa? Al ruolo che lui ricopre in un certo campo di attività piuttosto che in un altro. Quindi, qual è il valore centrale della nostra cultura? Vediamo se... Diciamo, ampliandolo un po' di più, il denaro è una manifestazione di una sfera di senso.
Il lavoro.
Il lavoro anche.
La fama.
Ricchezza. Il termine è quello che ingloba tutti questi. Potere, un po' meno, però insomma ce n'è presi evidentemente. L'economia. No, tutti questi sono subfenomeni della sfera economica. Allora, non a caso, noi riteniamo più importanti nella compagine sociale coloro che hanno a che fare con l'economia, con certi tipi di economia, anzi, oggi, no? Che prima erano l'industria, quindi il secondario, quindi la produzione, oggi è più finanziario, quindi i famosi brokers di Wall Street, i famosi squali di Wall Street, tutti i vari Gecko e tutti i vari Gecko, anzi scusatemi, tutti i vari Gecko e compagnia cantante che vediamo al cinema o di cui sentiamo parlare, ma che di fatto sono tra le persone più importanti e influenti del pianeta, no? Pensate a Bill Gates, pensate a... come si chiama quell'altro famoso tycoon, Warren Buffett, Zuckerberg, insomma sì, tutti i nomi che abbiamo ben presenti, no? Ecco, quindi la loro connessione, anzi se notate il fatto che si rimballo Bill Gates, Zuckerberg e tutti i fondatori di Google e compagnia segna anche un'altra piccola evoluzione, nel senso che oggi c'è ricchezza unita a tecnologia, perché evidentemente essendo l'era digitale ed essendo noi sempre più immersi in questo tipo di clima, anche le connessioni col digitale le vediamo bene, no? Saprete che le start-up oggi come oggi, ovvero sia le nuove aziende, se hanno delle connessioni con l'informatica e con dei software e con delle scoperte tecnologiche di quel settore, sono molto meglio viste che non altre. Ovviamente questo cosa comporta, e vedete come tutti gli aspetti sono correlati, che nel momento in cui queste vengono offerte in borsa, per esempio, hanno un riscontro molto migliore di altre. Tu magari hai messo a punto un'eccellente strategia di, che ne so, restauro di beni culturali, che però non è digitale, non è computerizzata, e quando la vai a offrire nessuno gliene frega un accidente, rimani lì, forse guadagnerai qualche lira, forse sì, forse no, ma nessuno ti darà i fondi. Se invece tu sostieni di aver scoperto un software grazie al quale sarà possibile fare chissà quale mirabolante nuova performance, anche senza saperne nulla, la gente ti dà tanti soldi. Non so se vi ricordate la bolla di internet di fine degli ultimi anni del Novecento, quella in cui bastava fare una startup tecnologica, offrirla in borsa e te decuplicavano gli introiti dall'oggi al domani, e poi esploso ovviamente, perché come tutte le bolle delle borse funzionano così. Però era un termometro di questo discorso. Noi siamo molto ben disposti verso coloro che lavorano in certi campi, perché questi campi sono quelli che vengono meglio valutati dal punto di vista generale nostro, capite? Quindi economia, tecnologia sono le due chiavi di interpretazione. Quindi chi troviamo nelle nostre società qui in cima? Troviamo quelli che hanno avuto il miglior successo nei campi dell'economia e nei campi della tecnologia. Difficilmente troveremo un grande attore, difficilmente troveremo uno scienziato puro, no? Chissà i nomi degli scienziati puri, quelli che fanno tutti i teoremi oscuri, a parte X, che vabbè col bosone ormai è abbastanza noto, ma se vi dico Feigenbaum, voi sapete chi è? Ecco, eppure è uno dei più grandi matematici del Novecento. Come vedete c'è una discrepanza, no? Mentre uno tendenzialmente ha sentito parlare di Fabrizio Corona, che insomma, voi, nel bene o nel male purché se ne parli, però gli mancano completamente i nomi di quelli che meriterebbero di essere conosciuti, quindi come c'è una serie di meccanismi un po' strani che si mettono in atto in questi casi. È chiaro quindi la questione, cioè normalmente in una società che funziona, in una cultura che funziona, la gran parte di coloro che occupano dei posti dovrebbero essere soddisfatti di quello che hanno e ritenere che quella sia la giusta loro posizione, perché appunto questo conferirebbe a questo ordinamento la stabilità a cui dovrebbe servire. E questo succede in larga misura nelle culture premoderne, perché dobbiamo fare una serie di distinguo adesso. Allora, diciamo che questo è il mio status, ok? In una cultura premoderna io molto probabilmente vivrei e morirei lì, ok? Perché nelle culture premoderne vige ed è importante un certo tipo di status che noi oggi chiamiamo status ascritto. Ascritto, come saprete, vuol dire attribuito. Perciò la domanda è: da cosa ci viene attribuito questo status col quale noi viviamo e moriamo nelle culture premoderne? Dal fatto della nascita. Nelle culture non moderne il fatto della nascita è come dire, vediamo se trovo un aggettivo fondamentale, ci può stare. Cioè, tutto ciò che noi siamo, in qualche misura, deriva da chi ci ha messo al mondo. E quindi dal loro status, evidentemente, no? Io eredito, in qualche misura, la stima che la mia famiglia è già riuscita a mettere insieme in campo sociale. Non solo, ma eredito, probabilmente, la sua religione, il suo credo politico, la sua professione, eredito un po' tutto. Cioè, nelle società premoderne rimane poco a mia disposizione come scelta autonoma, perché la gran parte dei tratti salienti delle mie attività di vita è connessa al mio essere nato in un certo posto, in un certo momento. Chiaro fin qui? Pensate al sistema delle caste indiane, forse ne avrete sentito parlare. Il sistema delle caste indiane da questo punto di vista è quello meglio articolato e meglio strutturato e formalizzato, perché qui non parliamo di un'attribuzione di usanza, ci sono delle leggi per le quali tu puoi interagire con alcuni membri della società e non con altri, per le quali tu puoi vestire di certe stoffe e non di altre, puoi mangiare certe cose e non altre, c'è tutto un vocabolario rigorosissimo di comportamenti che evidentemente si giustifica da un punto di vista religioso, non è semplicemente una questione di sfizi, dice, beh, allora tu con quello non ci parli, no. È un problema di purezza, come forse saprete, ma descrive in modo piuttosto chiaro il funzionamento degli status ascritti. E tenete presente che questa cosa funzionava anche per noi fino a pochissimo tempo fa. vedremo che per certi versi ancora oggi funziona così. Quindi la retorica per la quale ognuno di noi è, come dire, una specie di entità autonoma che può fare della sua vita qualsiasi cosa, è molto bello a dirsi, è possibilmente e potenzialmente possibile, ma poi nella prassi rarissimamente questo accade, perché, come vedremo, c'è una serie di sfumature che vanno prese in considerazione. A un certo punto, però, questo rigido ordinamento viene messo in crisi da un evento del quale abbiamo già discusso, che sarebbe l'industrializzazione. Perché? C'è qualcuno di voi che si rende conto della semplice meccanica che porta alla crisi di questo sistema di cose?
Se uno vuole diventare più ricco di altri, sarà una buona idea.
Questo già era piuttosto in ballo ed è il motivo, come abbiamo detto l'altra volta, fondamentalmente dell'ascesa della borghesia e della rivoluzione francese. Ma a monte c'è un problema ancora più concreto. Non fate voli pindarici.
E cambia il tipo di economia?
No. Ma parlo proprio del concreto più basso.
Perché la gente inizia a interagire di più?
No. Perché se io... Allora, io nasco e faccio il mestiere di mio padre. No, chi ce va a fare l'operaio, visto che non ci sono padri che hanno fatto gli operai? E quello è il problema, capite? Cioè, nel momento in cui esiste ed emerge un comportamento così nuovo come quello dell'operaio in fabbrica, se tu vuoi continuare a ragionare sul fatto che quel lavoro lo dovrebbe fare uno che l'ha già fatto, te blocchi perché non c'è verso. Cioè, le società premoderne con questo sistema di status, di fatto sono società stabili, statiche, oserei dire. Il cambiamento è molto difficile ed avviene solamente attraverso, come dire, l'estensione di categorie preesistenti a nuovi comportamenti. Allora, già era successo per esempio con gli assicuratori, perché l'assicuratore era una figura che è comparsa a fine 600, no, ci tartassano da 500 anni più o meno, ed è comparsa perché? Perché, come dicevamo la volta scorsa, se vi ricordate, Leibniz e Newton hanno messo a punto il calcolo differenziale e quindi si è potuto cominciare a ragionare in termini di statistiche e probabilità. Un assicuratore che non abbia questi strumenti, come lo fa il suo lavoro? Cioè, come fa a decidere quando gli conviene pagare e quando no, quanto deve pagare qualcuno perché la cosa sia redditizia? Come vedete, è un'attività che è intrinsecamente connessa al calcolo. Allora, fino a fine 600 non c'era il calcolo e non c'erano manco gli assicuratori, la cosa era abbastanza semplice. Dopodiché compaiono gli assicuratori e l'assicuratore, come vedete, è una figura nuova, non c'era. Però la si può in qualche modo comparare, aggiungere alla corporazione degli scrivani, dei ragionieri, dei computer che erano al tempo degli uomini e non delle cose. Insomma, tutte queste cose qui. Per cui la si comprende piuttosto bene e non crea più disagio di un tot. Ma l'operaio no? Dove lo metti? Cioè, chi c'è mai stato che abbia avuto a che fare con delle macchine che fino all'altro ieri non esistevano, facendo quindi mettendo in atto una serie di comportamenti completamente inediti? Quindi a un certo punto cosa succede? Che se vuoi che le tue fabbriche siano, come dire, adeguatamente rifornite di manodopera, devi fare uno strappo alla regola. E quindi, di punto in bianco, per alcune persone, in alcune circostanze, con tutte le cure del caso, il discorso della connessione, dell'ascrizione dello status lavorativo salta e tu sei libero di poter andare a fare un lavoro nuovo. Questo vuol dire che si passa dallo status ascritto allo status acquisito. Acquisito vuol dire scelto consapevolmente, laddove ascritto invece è assegnato senza possibilità di discussione. Ok? Quindi il passaggio della modernità alla modernità è anche un passaggio dagli status ascritti agli status acquisiti ed è quindi un passaggio in cui di fatto il ruolo del soggetto, come vedete, comincia a prendere una certa consistenza. Che cos'è il soggetto? Perché ve ne parlo? Perché uno, noi tutti riteniamo di essere soggetti, spesso e volentieri anche a ragione o perlomeno in parte, ma segna un altro aspetto centrale della modernità e del tempo nel quale viviamo noi. Nelle società premoderne ciò che è più importante è l'insieme sociale, è il gruppo. Tant'è che vengono chiamate società oliste, dove il destino, la fortuna del singolo è subordinata alla fortuna e al successo dell'insieme. Nelle società moderne no, tant'è che le chiamiamo società individualiste. Il che cosa significa? Che il focus dell'attenzione, giusto appunto, è il soggetto. Ma voi potreste dirmi, vabbè, ma prima non c'erano le persone che sapevano di essere persone diverse l'una dall'altra. Certo, ma era un problema empirico. Qui parliamo di un problema di stima sociale, un problema di valore. Il valore non è più il gruppo, ma diventa il singolo individuo. E questo ovviamente ha delle conseguenze piuttosto significative, come potrete immaginare, no? Quindi, come vedete, qui ci sono pure tutta un'altra serie di processi che però non vi interessano. Diciamo che per certi versi il fatto dell'industrializzazione di cui parlavamo l'altra volta non è semplicemente demografico, non è semplicemente un problema di potere locale, di riorganizzazione territoriale, ma è anche un'enorme svolta da un punto di vista culturale. Okay? Perché di fatto con quel momento, con quell'evenienza, si sblocca un sistema che andava avanti, come abbiamo visto, da 2500, 3000, 5000 anni, nel senso che tutte le società tradizionali che noi conosciamo sono coerenti in questo. Nelle società tradizionali tu vivi dove sei nato, spesso e volentieri anche geograficamente, come vi ricorderete, no? Nella nostra tradizione culturale esiste la figura del servo della gleba, che era quello che era legato al pezzo di terra proprio, manco al comune, dove sta lì. Quindi non è una cosa che non conosciamo, lo sappiamo benissimo. Nella nostra cultura, come in tutte queste altre culture tradizionali, c'è però qualche piccolo escamotage, c'è qualche modo per permettere un miglioramento di condizioni. Ci sono alcune carriere, per esempio, che permettono di migliorare il proprio status. Vi ricordate l'ancien regime? Abbiamo detto clero, aristocrazia e terzo stato, no? Ma clero, per esempio, clero non è un problema di nascita, che un prete non dovrebbe avere figli, quindi teoricamente non dovrebbero esserci preti dopo di lui. Quindi qual è il punto? È che il clero è uno dei modi attraverso i quali tu invece riesci a modificare la tua condizione, rinunciando alla condizione precedente e intraprendendo una carriera che spesso e volentieri, come sappiamo, non è semplicemente spirituale, ma ha una serie di risvolti piuttosto concreti. No? Tant'è che nelle famiglie anche dell'aristocrazia, tanto per segnalare la questione, i rami cadetti, i figli più piccoli, quelli che insomma in qualche misura si prevedeva non avrebbero avuto risorse per conto loro, venivano presi e di solito mandati a fare la carriera ecclesiastica. E spesso e volentieri non ci andavano perché gli andava. Quindi poi venivano fuori tutti i vari personaggi dei romanzi del tempo che conosciamo, no? La monaca di Monza, tanto per dirne una, ecco, sono quelli che, voglio dire, uno può condannare quanto te pare, ma se tu vorresti fare tutt'altro e te sbattono in un convento, probabilmente un minimo di urto ce l'hai. Però pensate per esempio ai tre moschettieri che dovremmo aver già menzionato, Aramis diventa abate, o Athos. Athos diventa abate, quindi c'era un notevole intreccio da questo punto di vista, e chi avesse voluto modificare la sua posizione sociale attraverso la carriera, attraverso diciamo l'ingresso nel clero, lo poteva fare, era libero di farlo, non c'era un vincolo, ok? Un altro sistema, sempre al tempo, era l'esercito. Credo di avervi menzionato il famoso detto di Napoleone: ogni soldato ha un bastone di maresciallo nello zaino. Che vuol dire? Vuol dire che se sei bravo sul campo puoi fare carriera, anche se sei nato nella peggiore delle stamberghe, anche se arrivi da una circoscrizione dove non c'è nulla, sei nato in un paesino, tuo padre era un pezzente, quello che te pare, se tu sei un bravo soldato verrai portato fino ai vertici della carriera. Quindi questo è un altro modo, come vedete. E in più c'è il matrimonio. Quello funziona più o meno dappertutto. Con delle norme, per esempio nelle caste indiane puoi sposare fino a due caste sopra o fino a due caste sotto, non di più. Però in termini di risultati concreti questa cosa è piuttosto seria. E questo ci spiega anche un'altra cosa, ovvero sia perché nella gran parte delle società tradizionali, premoderne, di cui abbiamo notizie e che conosciamo, il matrimonio non sia un fatto privato. No, tutti si adontano oggi ancora il fatto che i genitori combinino i matrimoni senza che i figli si conoscano, eccetera, ma è stata la prassi per 5000 anni, perché quel rapporto non è semplicemente un rapporto di simpatia o amore fra due persone, ma è uno strumento concreto attraverso il quale l'intera famiglia può migliorare le sue sorti. No, il discorso della dote, tutte quelle cose che uno non capisce oggi come oggi, dice vabbè, ma io voglio sposarmi una, che me frega se il padre ha messo via un armadio pieno di materassi e di lenzuola o meno. E invece no, perché al tempo evidentemente, no, attraverso l'acquisizione di tua figlia da parte di una famiglia più migliore da un punto di vista di status, tu avevi un ritorno economico che in qualche modo andava compensato. Era semplice. Vi faccio presente, contro la retorica corrente del mulino bianco, dei cuori e della capanna, che ancora oggi, spesso e volentieri, questi ragionamenti sono centrali. Pensate soltanto ai famosi VIPs che si sposano, che firmando dei contratti prematrimoniali alti così, nei quali è contemplato tutto quello che dovrebbe non essere, non avere a che fare con l'amore, quindi quante cose farai, che prenderai se sarai stato tu a tradire, che cosa farà nel caso invece ci fossero dei figli, che le competenze, le aspettanze, tutta una serie di cose che guarda caso sono terribilmente concrete, ma vere, perché valgono per tutti, come saprete. Il matrimonio è un'istituzione nella nostra cultura, cioè un fatto che noi abbiamo caricato di valori molteplici e diversificati. Tant'è che esiste un diritto di famiglia, tant'è che esiste la famiglia come agenzia di socializzazione, tant'è che la famiglia fa tante cose oltre a essere auspicabilmente il luogo nel quale ci si ama reciprocamente, no? Pensare che la famiglia sia solo quello è riduttivo, perché non funziona così. Ancora oggi non funziona così. Ancora oggi non funziona così perché, per esempio, la famiglia, essere sposati comunque è un tratto che nel giudizio di status conta. Pensate ai politici. Pensate alle persone in vista, se sono sposate hanno più successo, perché per qualche verso la stima della popolazione va più a chi ha messo in piedi una famiglia possibilmente di successo che a un single che invece è scapestrato e viene sorpreso regolarmente dai paparazzi a letto con l'una, con l'altra, con l'altro, a seconda dei casi e tutte le varie possibili disponibilità, no? Quindi esistono, per esempio, tanto per dimostrarvi quanto la cosa sia ancora concretamente poco sentimentale, di nuove agenzie matrimoniali dove ci sono delle cacciatrici o cacciatori di teste per mariti o mogli che non hanno tempo di cercarsi un partner, e fanno i milioni in America, tra l'altro, perché arriva il manager, il famoso manager che sta in cima alla cosa, che, no, poverino, non ha tempo di stare a guardare chi si sposa, come si sposa, perché deve correre di qua e di là nel pianeta. Incarica questa agenzia di trovargli una donna dandogli tutti i parametri di cui necessita, quindi bella, intelligente, sana, che si dedichi a questi cosi, che parli queste lingue, che abbia un introito di un certo tot, e l'agente matrimoniale parte e cerca una candidata, la quale ovviamente, laddove dovesse accettare, non lo farà per amore. Credo che sia piuttosto evidente che l'amore c'entra poco in questa cosa. Poi magari arriva, nessuno lo vieta, però non è la leva iniziale della questione. Il matrimonio è uno strumento sociale, è anche uno strumento sociale, e questa cosa va tenuta presente, perché noi tendiamo, purtroppo, come vi ho già detto, invece, a dare delle letture talmente semplificate della realtà che poi non sono più coincidenti con quello che accade, no? Noi continuiamo a avere in mente questa splendida esistenza con biscotti del mulino bianco, cani e canarini. E invece poi che succede? Che sappiamo perfettamente che la grandissima parte dei legami che stringiamo oggi salta, dura poco, si sfascia, il divorzio a rotta di collo, pochi matrimoni. Il quadro reale della situazione è completamente diverso da quello che ci raccontano le retoriche o che ci piacerebbe che fosse, tanto per cambiare. E uno dei motivi, secondo me, è esattamente questo, ovvero sia il fatto che noi valutiamo il rapporto di coppia da un punto di vista che è fondamentale ma parziale, non è sufficiente. Il rapporto di coppia, oggi come oggi, è comunque un passo che tu compi anche nei confronti del gruppo, quindi sposare certe persone può avere dei pregi o può avere dei difetti, che tu lo voglia o meno, anche se lo ami o se l'ami, sono considerazioni che vanno prese in che vanno, come dire, messe in conto. Non solo, ma bisogna anche considerare che la famosa fase della passione, dell'innamoramento, eccetera, 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 dei botti a colori degli ormoni dura, no, tendenzialmente più o meno sui 4 anni, ormai ci hanno detto. Poi c'è qualcuno molto fortunato che riesce a portarla avanti per tutta la vita, ma se tu costruisci su quello il tuo rapporto è come uno yogurt, è a scadenza, prima o poi finisce, perché non avrai ancora quella passione, quell'ardore, quella voglia di fare cose di un certo genere, come penso immaginiate tutti quanti, che invece, no, tu ritieni centrale e fondamentale per la questione. Allora, se tu non vedi nel matrimonio, nel rapporto di lungo periodo, anche qualcos'altro, a un certo punto mancano i motivi per andare avanti. Quindi, come vedete, non è del tutto controproducente la questione. E ve lo dico da un punto di vista abbastanza, diciamo, come dire, di esperienza diretta, visto che io sono 20 anni che sono sposato, quindi in qualche misura ho imparato un po' di cose strada facendo. Dimmi.
Perciò lei dice che anche i matrimoni, man mano che andiamo avanti, stanno diminuendo, anche perché la donna comunque iniziando a lavorare, ha più indipendenza e non ha magari bisogno dell'uomo?
No, decisamente no. Questo...
Perché hai detto che, da quello che ho capito, può darsi ho capito male, che se non ci stanno altri motivi non si va avanti a lungo termine.
Esatto, ma gli altri motivi sono motivi di comunque di supporto reciproco, non è necessariamente un problema economico. È un problema di affetto, un problema di stima, un problema di visione del mondo, un problema di coerenza di modi di vivere, un problema economico, è chiaro. Allora la vostra collega mi poneva un problema che è un problema piuttosto serio, ma per altri motivi. Nel senso, dice, allora il fatto che la donna si sia emancipata oggi crea dei problemi in queste gestioni. Sì, decisamente, ma per un'altra ragione, nel senso che passiamo al ruolo qui invece che allo status. Nel senso che purtroppo, per fortuna o comunque diciamo prendiamone atto, nella visione del mondo di genere l'uomo continua a ritenere di dover essere il pater familias che era ai tempi dell'antica Roma fondamentalmente, e quindi si immagina nel nostro sistema come il portatore a casa di risorse, diciamo in qualche modo la colonna della famiglia, quello da cui gli altri dipendono nel bene o nel male. Cosa che oggi funziona meno, perché come saprete le donne hanno finalmente infranto questa specie di sudditanza che è stata loro imposta per 3.000 anni. E quindi si trovano sovente a guadagnare come il marito, se non di più. Non so se conoscete Serena Dandini. Serena Dandini ha scritto recentemente un libro che è una specie di spoon river delle donne uccise, perché saprete che ultimamente purtroppo c'è sto femminicidio che è diventato una prassi purtroppo comprensibile, ma insomma comunque non per questo non condannabile. E quindi Serena Dandini ha scritto una serie di racconti in cui fa parlare le donne uccise. Okay? Spoon River era una raccolta di poesie di qualche tempo addietro in cui ai morti di un cimitero veniva data voce, no? Quindi cosa fa la Dandini? Ci parla appunto di queste situazioni, e uno di questi racconti è molto interessante perché parla esattamente di questo. Dice, allora, io vivevo con mio marito, eravamo felici, andava tutto splendidamente bene finché io non ho cominciato a far carriera nella mia professione più di lui. Quindi un bel giorno mi sono trovata a guadagnare più di lui. E lei dice con molto tatto, con molta sottigliezza psicologica, per il primo periodo non gliel'ho detto, perché mi vergognavo. Questo è il punto. È talmente implicita questa cosa che non solo gli uomini, ma anche le donne lo ritengono spesso e volentieri, di fare qualcosa di sbagliato nel momento in cui guadagnano più del marito. E poi a un certo punto dice, ho pensato di sdrammatizzare la cosa e l'ho invitato a un fine settimana a Parigi, a spese mie, per festeggiare questa cosa. Da allora il nostro rapporto è cambiato radicalmente. Non me ne faceva passare una, erano tutte battute, erano tutte insinuazioni, erano tutte cose, finché a un certo punto durante una discussione non ha preso un portacenere e me l'ha rotto in testa. E succede perché questa cosa destabilizza uno dei nostri cardini, sul quale spesso e volentieri noi non ragioniamo, ma che è lì, ed è il modo nel quale il genere viene visto nella nostra cultura. Mi correggo. Nel quale il sesso viene visto nella nostra cultura, perché tra sesso e genere c'è una differenza. Sesso, oltre a essere questa attività divertente che conosciamo tutti, è anche il carattere fisiologico dell'individuo, ovvero sia noi sappiamo perfettamente di avere certi attributi e non altri, quasi tutti, poi pare che ci siano anche degli esemplari un po' più complicati, però insomma diciamo che in media tutti siamo fatti in un modo o in un altro, quindi quello è il sesso. Ma il sesso in sé conta poco, quello che conta è il genere, ovvero sia il modo attraverso il quale il sesso viene interpretato nella società alla quale si appartiene. Perché essere uomo o donna non è lo stesso qui o in Iran, non è lo stesso qui o in Giappone, non è lo stesso qui o in Sudafrica. Ogni cultura decide cosa è maschio e cosa è femmina. Quali obblighi all'uno, quali obblighi all'altro, quali rapporti gerarchici esistono fra queste due entità, che non ha nulla a che fare con l'avere il pene o meno, non so se mi spiego, quello è secondario. Però il fatto che tu lo abbia in molte culture comporta che tu faccia cose, o tu non lo abbia, tu ne faccia altre. Questo è il genere. Tant'è che appunto le dinamiche di genere sono uno dei problemi più, come dire, delicati, no? Perché il sesso, se ci pensate, ancora oggi, so quanto durerà, ma perlomeno lo possiamo ancora considerare così, il sesso è uno status ascritto. Cioè, tu non scegli come nascere. Può capitare che tu nasca sbagliato, come sappiamo, tra virgolette, no? Ci sono tutti quei poveretti transessuali e coloro che vivono un'identità sessuale diversa che credo vivano una specie di inferno in terra da questo punto di vista, perché è ovvio che dov'è il problema? Che loro si comporterebbero completamente al contrario di quello che ci si aspetta da loro. Come vedete, dov'è il problema? Il problema è che tu hai davanti a te una donna e immagini un certo tipo di comportamento, hai davanti a te un uomo e immagini un altro tipo di comportamento. È sempre un giudizio di status, se ci fate caso, no? Tu verso qualcuno, verso uno ti comporti in un modo, verso uno ti comporti in un altro. Se questo non funziona, è un problema. Perché non solo rischi di fare gaffe e situazioni estremamente poco piacevoli per molti versi, ma il tutto va a incidere una sfera di te che è molto intima e che tu immaginavi essere, in qualche misura, data. Invece scopri che, guarda caso, anche la configurazione fisiologica, la tua configurazione fisiologica non è una garanzia adeguata per sapere con chi hai a che fare, è un elemento di incertezza nei rapporti, capite? Ecco perché spesso e volentieri noi sopportiamo male che qualcuno infranga questi codici, per quanto magari manco sappiamo che esistono, però mi diceva una mia amica e l'ho constatato spesso e volentieri anch'io, e succede anche a me. Lei una volta a Bruxelles, dice, ero in aeroporto, ero stanca, morta, con mal di testa feroce, sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini. Non c'era nessuno, per cui è andata bene. Quando sono uscita c'era un signore che mi ha fatto una cazziata spaventosa. Tu dici perché? Perché non semplicemente perché lei aveva usato il bagno degli uomini, insomma tutto sommato chi se ne frega, ma perché aveva messo in crisi tutto il sistema delle attribuzioni di status relativo ai comportamenti. Tu sei donna e vai nel bagno delle donne, non puoi venire qui. Non so se questa cosa è chiara. Cioè è un comportamento che segnala un altro problema, non è il comportamento in sé che ci interessa. Sono le conseguenze. Allora, se oggi tu sei qui, poi domani che succederà? No, te lo puoi porre, c'è il famoso effetto domino. Tant'è che questo è stato uno dei modi attraverso i quali alcuni sociologi molto intelligenti hanno messo in crisi il senso comune, no? C'erano, queste cose si chiamavano esperimenti etnometodologici, ovvero sia tendevano a dimostrare come la gente attribuisse un'importanza notevolissima alle routine, alle aspettative, ben oltre la prassi concreta. Allora, che facevano questi due? Prendevano i loro studenti e gli facevano mettere in atto dei comportamenti che erano evidentemente contro alcune convenzioni, ma non convenzioni, che vi posso dire, mirabolanti. Per esempio, nei supermarket americani li facevano andare col carrello contro mano. Avrete notato che c'è questa tendenza a fare circuiti oggi anche, no? Nei vari supermarket, negli autogrill, entri e devi farti tutto un giro perché così vedi tutte le merci del caso, no? Ecco. Quindi questo circuito ha un suo senso, evidentemente, che nessuno te l'ha spiegato, nessuno te l'ha detto, nessuno ti obbliga, però tu capisci e ti adegui. Allora, quando te trovi uno che invece viene contromano, che fai? Te incazzi. Il bello della questione è che la gran parte di questi esperimenti, che a parole sembrano poca cosa, causavano delle violentissime reazioni da parte di quelli che venivano coinvolti, no? Tant'è che in un episodio di ER, non so, probabilmente non ve lo ricordate, ma c'è uno di questi che arriva al pronto soccorso con un occhio nero e dice: beh, stavo facendo un esperimento col professor Garfinkel, che era uno di questi, e mi hanno corcato dei cazzotti. Perché? Perché scateni una violenza che è smisurata rispetto all'avvenimento, no? Però il problema qual è? Che l'avvenimento ti segnala che esiste un senso comune che è convenzionale, laddove tu pensavi che invece fosse diversamente concepibile la questione, ovvero sia che fosse in qualche modo un tratto della natura sul quale si poteva contare. Un altro di questi esperimenti era molto divertente, devo dire, perché è sottile. Gli studenti di Garfinkel andavano da uno che aveva bucato, quindi già era bello incazzato di suo, e gli dicevano: beh, che succede? Dice: c'è una gomma a terra. E loro gli facevano: beh, ma anche le altre tre. Perché se ci pensate, le gomme sono sempre a terra, no? Quindi il momento in cui io dico una gomma a terra, cosa sto facendo? Sto manifestando che quella particolare configurazione di parole che avrebbe un senso, ne ha un altro. Perché? No? Se no ti aspetteresti una macchina che levita, perché no, tutte le gomme sono sempre a terra. Invece quando tu dici una gomma a terra vuol dire che hai bucato, ma è qualcosa che noi sappiamo, ma che nelle parole non c'è. Non so se mi spiego. e questo normalmente scatenava altri attacchi di ira furibonda, perché c'è una B pure per il culo, non solo, ma c'era ovviamente anche il problema della questione, che tu la guardi e dici, cazzo, è vero, quindi io sto dando, no, per scontata una cosa che però non è nella lingua, è qualcosa che io so che esiste perché ci siamo messi d'accordo in proposito, è una mia costruzione. E perché questo è destabilizzante? Perché in qualche modo mi attribuisce una responsabilità. Io non posso semplicemente vivere senza pormi nessun problema, ma devo farmi carico dell'esistenza del mondo e di tutte le piccole cose che nel mondo accadono, pure quelle che secondo me invece erano del tutto indipendenti da me. Non so se è chiaro dov'è il problema. L'altro sociologo che insieme a Garfinkel faceva queste cose era Goffman, e Goffman ha scritto un saggio, voi direte non c'è niente di meglio da fare, sull'esclamazione "Ops". Sti cazzo di sociologi hanno delle idee ogni tanto, ed è pure giusto se ci fate caso, perché a cosa serve? Voi dite "ops", vi capita? Ecco, quando lo dite? Quando ho sbagliato, dice giustamente la vostra collega. Perché? Perché tra le varie aspettative che noi abbiamo dell'altro non c'è semplicemente il fatto che faccia qualcosa per il suo ruolo, come appunto il professore lezione, lo studente, lo studio, queste cose. Ma noi dagli altri ci aspettiamo che si comportino in certi modi molto più fondamentali, no? Per esempio ci aspettiamo che si comportino fisicamente in un certo modo, o perlomeno, no, che siano padroni dei loro gesti, quindi camminino in un certo modo e si pongano nei nostri confronti in un certo modo. Quando è che tu dici "ops"? Quando vai a sbattere contro qualcuno, per esempio, no? Apri una porta e vi intruppate, "ops". Allora perché lo dici? Perché tu stai dicendo all'altro: guarda, io so perfettamente di aver sbagliato. Quindi è semplicemente un errore, come dire, empirico, ma non è che sono fuori di testa e quindi te vengo a sbattere addosso apposta. Il pazzo, quello che noi chiamiamo pazzo, te viene a sbattere addosso e non te dice "ops". Capite? E quello è il punto. Cioè tu segnali all'altro che sei competente ed è stato un errore. Capita, quindi è un ciampato nei tuoi, scusa, no? Quelle cose che diciamo noi. Perché? Perché l'altro deve stare tranquillo e non pensare che tu sia una variabile impazzita che mo prima gli sbatte addosso, poi magari per il banco io rompo in testa. Laddove, no, pensateci, voi vedete per strada uno che cammina così, no? Che fate? Normalmente attraversate. O perlomeno cominciate già quelle famose strategie spaziali per le quali uno si diffida di questo, che cosa farà? Perché? Perché nel momento in cui io vedo uno che cammina normale, quel segno di normalità per me è tranquillizzante. Cioè se uno cammina normale chiacchierando con l'altro oppure parlando da solo, oggi, perché come vedete, no, prima vedevi uno che parlava da solo e pensavi "oddio, un pazzo", oggi vedi uno che parla da solo e cioè, pensi che c'ha l'auricolare, quindi non ci spaventiamo più per queste cose. Però quando vedi uno che invece palesemente sbanda, guarda per aria, borbotta, perché lo sappiamo che ci sono quelli che borbotta, ecco, questo ti dice di fatto cosa? Che non sai cosa aspettarti e quindi sei in allarme, perché noi lo sappiamo che l'altro è anche una minaccia. Allora, uno che invece manifesta una sua, come dire, normalità e competenza spaziale, va bene. Uno che invece segnala di non essere in grado di gestire manco una situazione semplice come camminare per strada, per te può essere un problema. Perché come nulla, mentre gli passi accanto, ti piglia per la collottola e ti sbatte contro un albero. Batte la pesca. Capite? Quindi, "ops" serve a rassicurare l'altro. Non è una esclamazione che facciamo così perché ci diverte farla, ma serve a dire all'altro: guarda, sì, sta situazione non è normale, ma è un problema semplicemente che non ci ho fatto caso, l'ho distratto, insomma, comunque so che avrei dovuto fare altro. E l'altro quindi dice "ok, tranquillo", e va via. Capite? Quanto è molto più complesso tutto. Questo è il punto. Cioè, noi abbiamo una serie di comportamenti che mettiamo in atto senza pensarci mai, di fatto, no? Perché finché non ve l'ho fatto presente, quando mai vi sareste posti tutto questo problema? Però è evidente che quei comportamenti sono in qualche misura indicatori, tant'è che in sociologia queste cose si chiamano giusto appunto indicatori sociali, ovvero sia sono delle spie di qualcos'altro, delle spie di un ulteriore strato di significato, delle spie di un altro tipo di complessità nel modo in cui viviamo, che avere presente in certi casi è interessante, credo, no? Rende la vita molto più anche comoda da interpretare per certi versi, ci permette di spiegarci delle reazioni inspiegabili a volte, no? Perché appunto, perché le competenze spaziali sono competenze estremamente variegate, non hanno semplicemente a che fare col saper camminare, non pettinarsi con un pesce come mercoledì da leoni e tutte queste cose qui, però anche le distanze reciproche, no? Le distanze reciproche sono fondamentali. Se io vengo a far lezione e comincio a parlare col signore così, il signore è a disagio, perché io non dovrei essere qui. Non so se questa cosa è chiara. e noi non sappiamo perché, però lo sappiamo perfettamente dentro che siamo a disagio. Lui è stato bravo, non si è mosso, ma di solito lo studente medio arretra, perché dice, questo che cazzo vuole da me? Ecco, esattamente quello è il punto. Perché? Perché noi nella organizzazione spaziale abbiamo delle aspettative. Capite? Abbiamo delle aspettative che hanno a che fare con chi può avvenirci vicino e chi no. Non tutti sono ammessi ad abbracciarci, non tutti sono ammessi a parlarci a tanto così dalla faccia. E quelli che non sono ammessi sono un problema, perché la domanda è: perché questo, che sicuramente sa anche lui che non dovrebbe essere qui, adesso è qui? Capite? E non solo, ma ci sono pure un sacco di eccezioni che noi conosciamo perfettamente, ma delle quali parliamo fra 10 minuti, così facciamo un piccolo break. Ok, allora, domande su quello che abbiamo detto finora? Ok, andiamo avanti. Allora, vi dicevo, le vostre competenze spaziali, come d'altronde svariate altre, come la faccenda dell'Ops segnala piuttosto, in modo piuttosto eloquente, sono a vostra disposizione, ma non diciamo coscientemente articolabili. Diciamo che è una forma di sapere che chiamiamo sapere implicito o sapere tacito, nel senso che sono cose appunto che si fanno ma senza aver ben chiaro il perché, né sapere a quali tipi di registro rinviano i comportamenti. Dicevo, il sapere, la competenza spaziale è una di queste, nel senso che tutti noi sappiamo perfettamente cosa è giusto e come vanno fatte certe cose, e quindi siamo in grado di valutare quando le cose non quadrano e allarmarci o comunque comportarci di conseguenza. Esempio classico: sono al cinema, non è una buona serata, siamo in 5 in tutta la sala. Come siamo messi in 5 in tutta la sala? No? Sparsi. Entra il sesto e si siede accanto al signore, tanto ormai l'abbiamo preso. Il signore lo guarda come a dire: beh, perché? No? Perché è ovvio che lui sa perfettamente che in quella situazione il sesto si dovrebbe mettere in uno dei tanti spazi liberi che esistono. Se te si siede accanto, tu qualche cosa non te quadra. Se invece sei nella sala la sera dopo, in cui c'è un motivo improvviso di film che porta lì la ressa e ci sono 3 posti liberi, quando arriva l'altro signore, si siede accanto al signore che aveva il cappotto, lì il signore leva il cappotto e fa sedere senza nessun problema quell'altro. Perché? Perché in quel caso non c'erano alternative. Quindi noi sappiamo benissimo quando accettare un contatto ravvicinato, anche non del terzo tipo, e quando no, no? Se siamo su in un autobus che è zeppo, nessuno si mette a dire: lasciatemi il mio metro intorno, perché farebbe ridere i polli. Chiaramente, no? Ma se sei su un autobus e non c'è molta gente e uno ti sappiccia come francobollo, lì qualche tipo di dubbio ti viene. Se vai a un concerto rock, non ti aspetti che ti lascino le tue competenze spaziali, no? E non fai nessun problema, salvo qualcuno, perché ai concerti rock c'è qualcuno che non ha capito ancora niente e quindi sta lì e ti guarda male perché balli. Vabbè, comunque, prescindendo da questo, quindi questo che significa? Significa che noi abbiamo perfettamente chiaro, anche se non sappiamo dirlo, quali sono gli spazi che ci circondano. Nella fattispecie sono 3 fasce di competenza che variano però con le culture, e questo già ci crea delle difficoltà, soprattutto in Italia. Perché? Perché per esempio a Napoli, grosso modo, lo spazio intimo finisce a 1,5 metro, 50-60 centimetri, a Milano 1,2 metri, ed è sempre Italia. In Norvegia 2,5 metri, vuol dire che il norvegese fino a lì, no, tu non te puoi avvicinare, perché so pochi, tanto spazio, hanno in qualche modo, no, ampliato la questione e vanno via tranquilli. Quindi che significa? Significa che se io vado a, per esempio, il napoletano che va al nord, parte svantaggiato, perché per lui è normalissimo comportarsi in un modo che lì viene visto male. Quindi non è cattiveria, non è che lo fa apposta, non è che è un selvaggio, ma ha dei criteri culturali diversi. E questi criteri culturali evidentemente sono variabili all'interno della stessa cultura, perché sarebbero teoricamente italiani entrambi, ricordiamoci questa cosa, no? Figuratevi quanti altri problemi possono venirne, nel senso, noi abbiamo, va bene, questo primo fascia, una seconda fascia nella quale accettiamo la presenza di persone, diciamo, intime, ma non così intime come la fascia più vicina, e poi una fascia più ampia, che è quella pubblica, nella quale in qualche misura non abbiamo nessuna difficoltà. Però, ripeto, la come dire, composizione e l'area di queste zone di dipendenza dalla nostra presenza varia con le culture e varia a seconda dei contesti. Ripeto, io sono perfettamente consapevole che quando salgo su un autobus affollato sto schiacciato contro tutti e non ci trovo niente di strano. Se qualcuno mi si dovesse schiacciare addosso camminando per strada avrei delle grosse difficoltà, perché sono due contesti completamente diversi. Il comportamento è lo stesso, il contesto varia. A seconda delle variazioni del contesto ovviamente cambiano le reazioni, le interpretazioni, i modi con i quali io mi oriento all'interno di questo discorso. Ci siamo fin qui? Quindi, come vedete, le aspettative che noi nutriamo nei confronti degli altri non sono semplicemente quelle ovvie, no? Per cui c'è il burocrate che deve fare il suo lavoro, c'è il panettiere che deve saper fare bene il pane, quello che vi pare, queste sono quelle più semplici, ma noi nei confronti degli altri ne abbiamo parecchie altre di aspettative che gli altri soddisfano più o meno a seconda di una serie di comportamenti. Ripeto, il portamento, il comportamento spaziale, il tono con cui ci si rivolge all'altro, le espressioni facciali che l'altro adotta, il suo comportarsi in modo coerente con l'immagine di genere che io ne ho, tutte queste sono delle serie, dei seri criteri di quel giudizio di status di cui parlavamo prima. Io giudico l'altro sulla base di tutte queste informazioni e ovviamente anche di altre. Le altre informazioni vengono da cosa? Dai vestiti, per esempio, dagli oggetti con i quali si è adornato o che mostra, dall'eventuale presenza di uniformi, dal mezzo con cui è arrivato, forse dal luogo in cui siamo. Saprete che le città non sono omogenee, che ne dica Cartesio, ma da un punto di vista di status alcuni quartieri sono più importanti, altri sono disdicevoli, altri sono addirittura banditi, no? Saprete, c'è stato un periodo a Roma in cui c'era una zona verso l'Eur nella quale i tassisti non andavano. Se tu volevi andare da quelle parti, diciamo, lascia perdere, niente da fare, non te ce porto. Quindi, insomma, ecco, questo era un po' estremizzare, però chiaramente questo cosa significava? Che l'opinione di quelli che vivevano lì, no? Che era Laurentino 38, nella fattispecie, era tutto il resto di Roma sapeva perfettamente che era meglio evitare di avere contatti con loro, quindi questo è piuttosto impegnativo come discorso. Quindi, come vedete, una cosa possiamo cominciare a negare: non esiste un perfetto sconosciuto. Perlomeno è difficilissimo che esista un perfetto sconosciuto, perché io a guardare qualcuno di lui so comunque molte cose. Certo, sono tutte potenzialmente falsificabili. Però diciamo che in linea di massima falsificare un intero comportamento, diventare qualcun altro, è un gesto impegnativo che non è che uno lo fa in generale. Per cui nella gran parte dei casi noi tendiamo a fidarci, no, di quello che vediamo. C'era un disco di Phil Collins che si chiamava Face Value, che è l'espressione inglese, cioè noi guardiamo una cosa e la prendiamo per quello che sembra. Nella gran parte dei casi ci azzecchiamo, però questa non è una garanzia. Nella gran parte dei casi ci azzecchiamo. Potrebbe capitare la volta che abbiamo preso una celeberrima, un celeberrimo granchio. Va. Faccio un esempio. Nessuno di voi mi ha chiesto niente, salvo chiedersi chi altri vorrebbe venire a fare lezione al posto mio, che è una domanda legittima. Ma se io avessi avuto qualche motivo per venire qui e studiarvi, conoscere i tipi di rapporto che esistono fra di voi, avere una qualche informazione sui comportamenti di uno o due di voi in particolare, avrei potuto fingere di venire qui. Qualcuno mi ha chiesto i documenti dicendomi lei è il professore. È vero che lei è il professore? No. Perché vi fidate? Perché siete in una situazione nella quale ci si attende un professore e se entra qualcuno che fa il professore, per voi è tutto regolare. Ed è normale, evidentemente. Però vi dimostra quanto noi siamo propensi ad accettare le conseguenze di una situazione. No? So se avete visto La vita è bella, di solito è un film che ci hanno tutti più o meno presente. Ecco. Allora, diciamo che Benigni come gerarca fascista è poco credibile, no? Eppure cosa fa Benigni? Per avere accesso, non mi ricordo a quale tipo di parlare con una donna o che cosa, a un certo punto si finge gerarca e lo accettano come gerarca perché? Perché aspettavano un gerarca. anche improbabile come Benigni, anche così, diciamo, peculiare, però la gente sapeva che sarebbe arrivato questo personaggio e quando si presenta lui, lui perfettamente entra nelle aspettative. Quindi le aspettative, come vedete, sono un possente strumento di messa in ordine e di interpretazione della realtà. Sono, credo, il più importante. Noi ci aspettiamo cose e quindi prendiamo quello che ci viene interpretandolo in quel modo, anche se spesso potrebbe essere sbagliato. Avete visto il film La moglie del soldato? Se c'è un cinefilo fra voi lo vado a vedere perché era veramente un capolavoro, e però non posso dirvi niente perché sennò vi rovino la scena più bella del film, e quindi se l'ho andato a vedere poi ne parliamo. Allora niente, dicevamo, queste aspettative, quindi, come vedete, sono delle aspettative evidentemente sulle quali noi costruiamo la nostra interpretazione del mondo, costruiamo il nostro comportamento nei confronti degli altri, perché, come vi ripeto, a seconda del giudizio di Stato, se io mi comporto verso qualcuno in un modo piuttosto che in un altro. Le forme verbali e le forme del discorso sono un segno. Se c'è un mio amico posso dirgli cose tipo "ah, brutto stronzo che stai a fa", tanto per ridere. Se parlo con il mio superiore al posto del lavoro non glielo dirò mai, no? Posso parlare dando del tu a qualcuno, ma in altre circostanze gli darò del lei o del voi a seconda da dove arrivo, ma insomma diciamo meglio del lei, così fughiamo eventuali salute equivoci. Tutto questo io non lo faccio a casaccio, lo faccio perché ho dato quel giudizio di status prima. Vedo qualcuno e ne deduco che per rivolgermi a lui devo adottare certi strumenti del mio bagaglio culturale. Quindi, come vedete, io so molte cose. So adattare la mia lingua, o perlomeno dovrei sapere adattare la mia lingua, qui passiamo nel condizionale. Però, in linea di massima, dovrei sapere adattare ciò che dico a chi lo dico, al contesto in cui lo dico. No, dovremmo, faccio presente, un esempio contrario di questo discorso è il comportamento dei nostri deputati ultimamente. Negli ultimi anni questa cosa si è un po' persa, perché? Perché chiaramente il luogo in qualche modo dovrebbe spingere a un certo tipo di comportamento, ci si aspetterebbe un certo tipo di comportamento che si chiama anche etichetta per certi versi, no? Che non è semplicemente un vuoto formalismo, spesso e volentieri, ma è una reazione a delle percezioni di valore, le quali sono significative, sono importanti. Okay. Quindi, come vedete, il giudizio di status è un giudizio che piano piano ci diventa sempre più noto. Noi lo facciamo sempre. Noi entriamo, vediamo, incontriamo qualcuno, la prima cosa che facciamo, senza farlo scientemente, è piazzarlo lì e decidere dov'è rispetto a me, più su, più giù, molto più giù, eccetera. Pensate, ovviamente non sarà il vostro caso, ma forse avrete notato per strada dei modi di rivolgersi al prossimo assolutamente censurabili, se il prossimo è uno che chiede l'elemosina o vuole lavarti il vetro o queste cose, e tu fai finta che non esista. Ti permetteresti di farlo per qualcuno che non giudicassi così lontano da te? No, perché sapresti di essere offensivo. In quel caso sai perfettamente di essere offensivo e te ne freghi, anzi, in linea di massima, come dire, ti godi anche la questione. Quindi il problema della distanza sociale è un problema evidentemente concreto, serio. E quanto ti pesa quando qualcuno lo fa con te? Perché è chiaro che a seconda dei dislivelli può anche capitarti quello che sta seduto sul cocuzzo della questione che ti tratta come se fossi una pezza da piedi. Quante volte si è sentito dire "mi ha trattato come una pezza"? Quello. Il discorso è esattamente quello. Tutte queste espressioni rinviano a delle dinamiche di status. C'è qualcuno che interpreta il suo status come diritto a trattare gli altri a pesci in faccia, come autopromozione, come suo valore intrinseco per il quale si può permettere tante cose. Ce ne sono a iosa, non è obbligatorio evidentemente, però sono dinamiche che rientrano in questo discorso. Cioè la propria autovalutazione è esorbitante e di conseguenza gli altri sono tutti, come dire, no? Delle variabili insignificanti. Quindi capite che la questione è piuttosto interessante. Allora, vediamo un attimo, come abbiamo detto, che succede nel momento in cui, dopo l'industrializzazione, vengo sciolto da qualcuno di questi vincoli della scrizione, no? Io posso immaginare che, visto che non ho più, visto che non ho più dei vincoli marcati come quelli di cui parlavamo prima, che succede? Divento mobile. Allora questi si chiamano processi di mobilità. Processi di mobilità che possono essere sia individuali che collettivi, che vuol dire che possono riguardare il singolo individuo, ma possono riguardare anche dei gruppi dei quali il singolo fa parte. Per esempio, che succede? Che nel momento dell'industrializzazione si ha di fatto un processo di mobilità collettiva ascendente, per cui tutti coloro che fanno parte del nuovo gruppo degli operai vengono valutati meglio rispetto a prima. Abbiamo visto che la gran parte di questi erano ex mezzadri e contadini sfrattati, quasi ladri, quasi briganti, insomma, diciamo che erano la feccia della società, come si dice. Perché si dice, secondo voi, la feccia della società?
Perché sono rispettati.
Perché la feccia è quella che si deposita in fondo. Come vedete, i riferimenti spaziali sono continui. Nella lingua, se voi ci fate caso, tutti i modi di dire che voi usate sono riconducibili a qualcosa di spaziale. Perché noi, e questo vi interessa anche in quanto operatori del corpo, conosciamo col corpo fondamentalmente. E quindi i modi per comprendere l'astratto li facciamo ripassare attraverso le esperienze corporee. Lo stesso discorso di distanza sociale non vuol dire che se c'è un grosso scarto fra me e la vostra collega, per esempio, noi dobbiamo stare lontani. Non è quello. Il punto centrale vuol dire che questo dislivello di benefici, questo dislivello di status, noi lo interpretiamo come distanza, perché è l'unico modo che abbiamo. Non so se mi spiego. Tant'è che poi ci sono una miriade di espressioni che rinviano a quello, no? Dalle stelle alle stalle. Com'è che ci viene in mente di usare questa espressione? Perché è una caduta verticale, vuol dire che dalle stelle degli alti livelli della stratificazione siamo precipitati vicino alla feccia, come dicevamo col vostro collega, siamo tutti in zona da quelle parti, no? Per aspera ad astra, dicevano i latini, quindi anche lì salendo invece che scendendo. Ma poi c'è l'arrampicatore sociale, c'è la mancanza dell'ascensore sociale, che è una delle crisi con le quali ci stiamo confrontando oggi, perché oggi la mobilità sociale funziona meno. C'è questo piccolo problema che purtroppo dal nostro punto di vista è seccante, perché ovviamente va a, no, disturbare i nostri progetti di evoluzione e di progresso personali. Però sono tutte espressioni che rinviano a questo senso del salire e dello scendere. Il nostro miglioramento viene visto come una ascesa, come dicevamo l'altra volta, perché questo movimento verso l'alto per noi è un miglioramento. Salire è sempre meglio che scendere, questo è il centro della questione. Poi dopodiché questo ovviamente accade a livello fisico e viene trasferito nella comprensione. Noi per comprendere i concetti astratti usiamo delle immagini concrete, perché sono quelle che ci vengono più spontanee. Un antropologo piuttosto interessante la chiama spazializzazione del linguaggio, ovvero sia riconoscere quanto delle varie forme che noi usiamo parlando e discutendo sia mutuato dall'esperienza concreta sensibile. Questo che vuol dire? Vuol dire che una percezione giusta della propria corporeità è anche uno strumento di comprensione del mondo. Il corpo non è fine a se stesso, il corpo è il nostro essere nel mondo. Quindi se noi comprendiamo attraverso di esso, più ne siamo consapevoli e più comprendiamo. Pensate a che razza di sviluppo semantico c'è per esempio nel termine orientamento. Orientamento che vuol dire? Vuol dire saper valutare il proprio posto nello spazio, no? Però noi parliamo di orientamento sessuale, parliamo di orientamento lavorativo, parliamo di orientamento intellettuale. Quindi, come vedete, la stessa immagine significa tutte cose simili ma diverse, e quello è il punto. Noi le interpretiamo grazie al discorso dell'orientamento perché ci danno questa idea di direzione e di scelta. Però la metafora che usiamo è la metafora concreta, no? La vita come viaggio, l'odissea, tutte queste cose, come ci vengono in mente se non perché non riusciamo ad interpretarla in un altro modo? No, la vita come viaggio potremmo pure star fermi per tutta la vita nello stesso villaggio, eppure la interpreteremmo comunque come un viaggio. Perché? Perché è questa immagine del percorso che ci interessa, no? Tant'è che poi diciamo un percorso intellettuale, un percorso artistico. Vuol dire che Picasso camminava per casa quando dipingeva? No, evidentemente no, però come vedete, per capire quel tipo di comportamento ho bisogno di un modo concreto. Noi siamo molto più legati allo spazio e al corpo di quanto non pensiamo. Quindi dicevamo mobilità. La mobilità può essere di due generi, può essere verticale e orizzontale, come vedete. La mobilità verticale è quella a cui tutti, ovviamente, la verticale ascendente è quella a cui tutti aspireremmo, perché indica evidentemente un miglioramento, come abbiamo detto. Il problema rispetto alla retorica moderna è che non è detto che si riesca a mettere in atto, non è obbligatoria. Tu puoi anche sbadatamente o anche non sbadatamente peggiorare le tue condizioni, e quindi c'è la mobilità verticale discendente, vuol dire perdere, no? Quota, e quindi perdere cosa? Benefici, privilegi, connessioni, opportunità, stima, tante cose sono legate allo status, come vedete. Lo status, se lo interpretiamo, come dicevamo inizialmente, come misura delle disuguaglianze, è brutto dirlo, però, ripeto, è purtroppo concreto, se lo interpreto come misura delle disuguaglianze, mi porta ovviamente cosa? Che al miglioramento dello status io accentuo queste disuguaglianze a mio favore, quindi avrò più benefici, avrò più privilegi, avrò più opportunità, avrò più prestigio, più capitale sociale e tutte le cose che probabilmente immaginerete. Il mio perdere invece status implica che le mie prospettive si chiuderanno, avrò meno di tutto e verrò probabilmente anche censurato per aver perso lo status, perché ovviamente il fatto della perdita in sé è un problema, come il fatto del guadagno in sé è un vantaggio, no? Il fatto che tu abbia fatto, quante volte parliamo di Bill Gates, diciamo, si è fatto tutto da solo, è partito da un garage, tanto per continuare a usare le metafore di ascensione, il garage è il posto più basso di tutti, adesso sta in cima al grattacielo, quindi è la raffigurazione vivente di quello che intendiamo con stratificazione sociale, no? Però il fatto stesso che sia riuscito a farlo è un valore per noi, non so se questo è chiaro, no? È tutto il mito americano del self-made man, l'uomo che si è fatto da sé, quello che parte da, appunto, gli scalini più bassi, no? Quindi i sotterranei della società, e arriva a essere il presidente, no? Ronald Reagan, ci sono un sacco di esempi. In America devo dire che funziona abbastanza, non come ovviamente tendono a raccontarci, ma di fatto ci sono esempi ben più chiari lì che non qui di situazioni di questo genere. Quindi dicevamo mobilità verticale, ascendente e discendente. Mobilità orizzontale cosa vuol dire? Vuol dire che può essere sia di ruolo che geografica, perché c'è anche, abbiamo detto, c'è questa possibilità che per noi è ovvia, ma ripeto, dovremmo riscuoterci da questo ovvio e renderci conto che è una fortuna, che ognuno di noi può andare a vivere più o meno dove vuole, oggi come oggi. Non c'è nulla che proibisca. Laddove prima c'erano, in certi regimi ancora oggi, per esempio in Cina, non ti puoi muovere dal tuo comune d'appartenenza, ad oggi. Se te beccano fuori senza un permesso, so dolori seri, perché i cinesi non sono particolarmente accoglienti da questo punto di vista. Quindi ancora oggi, spesso e volentieri, tu non sei libero di andare dove vuoi. Noi possiamo farlo, quindi siamo per molti versi fortunati, quindi potremmo andare a vivere al sud, al nord, in un altro paese europeo, in molti altri paesi del mondo. Questa mobilità geografica ovviamente come la rappresento? La rappresento in linea di massima così, vuol dire che non sono più dove ero prima, ma so più o meno allo stesso livello in cui ero, nel senso qui sono un grafico pubblicitario, vado a fare il grafico pubblicitario a Berlino, sto a Berlino ma so sempre come prima, più o meno, no? Però questo cosa può significare diversamente? Che magari nella cultura nella quale io vado il mio tipo di preparazione è visto meglio, quindi potrebbe essere uno spostamento geografico ma anche ascendente o viceversa discendente. Pensate ai tanti casi di immigrati clandestini o meno in Italia che hanno lauree e tutta una serie di cose al loro paese, arrivano qui e fanno quelli che puliscono i vetri. È evidente che lo spostamento geografico non è semplicemente una questione di me sposto da una parte all'altra, perché con me si spostano tutta una serie di caratteristiche che possono essere valutate meglio o peggio nel luogo in cui vado. Oppure, senza disturbare la geografia, posso cambiare lavoro, ma fare un lavoro che è simile a quello che facevo prima. E quindi non mi comporta nessun genere di miglioramento in termini di status. so, faccio il carpentiere e divento un apprendista ebanista, oppure metto a mettere piastrelle. Va bene, uguale, ma chiaramente, no? Oppure sono impiegato in una ditta e poi cambio e divento impiegato in un'altra. Se le mansioni sono le stesse, dal punto di vista dello status è lo stesso. Quindi c'è stato un cambiamento. Esatto, però la descrivo perché c'è stato comunque un cambiamento, non è del tutto irrilevante, no? Stesso ragionamento, però ovviamente, no, in questo caso non ci sono diversità, perché è per definizione che rimango allo stesso livello, quindi questo è il mantenimento di status puro, diciamo. Il geografico può portare invece conseguenze in termini anche di spostamento verticale. Chiaro fin qui? Questa dovrebbe essere abbastanza semplice. Allora, la cosa che va ricordata è questa. La mobilità, come la sto descrivendo, esiste nelle società moderne. Prima, no. Ok? Perché? Perché tutto quello che vi ho descritto è status acquisito. Sono io che scelgo se spostarmi, sono io che scelgo che professione fare, sono io che scelgo in che modo migliorare o peggiorare la mia posizione all'interno della stratificazione. Quindi si tratta di un'impresa, diciamo, un processo che metto in atto io, il soggetto di cui parlavamo prima. Ovviamente, ripeto, questa cosa può anche essere invece globale a seconda di scelte politiche. Può chiaramente accadere, per esempio, un processo che ancora non si è ben interpretato, ma che è purtroppo per fortuna in atto, è il peggioramento di status degli operai. Ma quella figura da cui era partito tutto. Oggi avrete notato che ci sono una serie di vertenze in atto con la FIOM, i sindacati, i CISL, tutti questi impicci e questi imbrogli. Perché non riusciamo a quadrare in qualche misura la questione? Perché i sindacati e gli appartenenti alla categoria ancora ragionano col vecchio status. Oggi quello status purtroppo non c'è più. Uno dei problemi di ciò che vi ho detto la prima lezione è esattamente questo, che noi viviamo oggi in una cultura che si è costruita attorno all'industria e che continua a ritenere l'industria come il, diciamo, focus delle politiche, dei comportamenti, della generazione di status. Però non è più così. Quello è il problema. Non è più così. Il secondario è passato. Noi siamo nel terziario, se non nel quaternario addirittura, come fasi produttive. Ricordandovi che il primario era l'agricolo, il secondario è stato l'industriale, il terziario sono i servizi. Oggi noi siamo in terziario avanzato, se non in quaternario, e questo vuol dire cosa? Che coloro che ancora fanno parte del secondario non hanno più la stima, il prestigio e il potere contrattuale che avevano prima. Ecco perché il mondo del lavoro oggi è una situazione estremamente complessa. Perché fa sciopero a CISL, a CGL? Chi se ne frega? Gli unici che pagano siamo noi. Perché assicurazioni, possibilità di delocalizzazione, strategie di lungo periodo aziendali. Tutto questo fa sì che questi scioperi lasciano completamente il tempo che trovano. Non servono a niente e non l'hanno ancora capito. Continuano a usarli come se dovessero fare, minaccia lo sciopero generale, vabbè minaccia, fa un po', chi se ne frega. Gli unici che perdono siete voi, che fate sciopero e non piate manco i soldi di quel giorno. Per il resto lì finisce. Capite dove è il dramma? Perché anche numericamente sono fasce della popolazione che sono diminuite, sono pochi, non so più. Gli anni 60 in cui facevi sciopero a Torino la città era paralizzata. Oggi fai sciopero, non se ne accorge nessuno. Te ne accorgi perché non ti fanno andare in giro in macchina, ci sono cortei, tutta una serie di rotture di coglioni. Ma non è che tu dici, oh mio Dio, lo sciopero finalmente, adesso le masse lavoratrici. No, è finita sta cosa. Ed è un problema di status. Perché? Perché l'investimento, l'attenzione, il valore nell'opinione pubblica e nella retorica sociale attuale non è per l'operaio, è per altre figure, come abbiamo visto chi è, l'operatore di software per esempio, l'operatore di borsa, tutta una serie di altre professioni che non sono più connesse all'industria sporca, quella che fa male, quella che inquina, quella che stanca, quella che logora, ok? Quella purtroppo è tramontata, è partito tutto da lì, ma oggi ce lo siamo lasciato alle spalle, sarà un pregio, sarà un difetto, non lo so, però di fatto il problema è questo. Quindi la categoria operaio oggi sta passando un processo di mobilità discendente che porterà forse all'estinzione. Non lo so, può darsi. Certo è che noi peraltro stiamo testimoniando un opposto movimento, perché la categoria che ha pagato pegno prima qual era? Quella degli agricoltori e dei contadini, il primario, non a caso. Con l'avvento dell'industria le campagne, tutte abbandonate, sono andate via. Oggi pian piano che succede? Che l'agricoltore sta ridiventando invece una figura importante, no? Con le nuove tecnologie, con le nuove competenze, con le nuove capacità di modifica del mestiere, improvvisamente che succede? Che più persone, più giovani, decidono di tornare, per esempio, alla Terra. È ovvio che questo richiede cosa? Una modifica del sistema dello status, perché ad oggi ancora il contadino viene visto come una iattura, no? Noi siamo stati educati nell'ottica che il contadino era, come dire, no? Un po' decoccio, diciamo, nel complesso. Per cui, come vedete, che succede? Che i problemi e i giudizi di status influenzano anche le possibilità lavorative. Tu quand'è che ti senti in grado di fare una professione? Quando gli altri ti guardano con gli occhi, come dire, accidenti, fai questo lavoro, oppure quando ti guardano di poveraccio questo lavoro? Devi essere ben motivato per farlo nel secondo caso, no? Quindi se noi vogliamo in qualche misura che riprenda l'agricoltura con i nuovi modi, diciamo l'agricoltura 2.0, tanto per usare un fraseggio piuttosto noto, che dovremmo fare? Dovremmo fare un lavoro culturale per il quale essere agricoltore 2.0 sia anche prestigioso, non sia un qualcosa che gli altri guardano con commiserazione, ma verso cui hanno rispetto, stima, possibilmente anche dei comportamenti di supporto concreti come mutui, politiche specifiche fiscali e tutte queste cose che, come vedete, però sono tutte connesse. Se una professione viene ben vista dall'intero gruppo dirigente e sociale, quella professione godrà di una serie di facilitazioni, avrà dei benefit, avrà degli sgravi, avrà delle opportunità diverse, avrà dei corsi specifici di formazione. Non è casuale, è tutto un problema di valore. Non so se questo è chiaro. Cioè, adattando il valore a quella struttura ne derivano delle politiche, teoricamente. Poi anche nella prassi, però, diciamo, sembra un po' meno se la guardiamo così. Però di fatto la politica cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere una gestione di scelte sulla base di valori. Poi è chiaro, dobbiamo decidere quali sono i valori, però non è che manchino. Sono dei valori che magari non ci piacciono troppo, quindi il proprio interesse, quello dei propri amici, sono valori anche questi. Ne possiamo discutere, ma di fatto quello che vediamo è questo. Okay? Perché, come per cercare di chiudere il discorso dei valori, questo è fondamentale? Perché noi viviamo di norma, e in questo periodo lo vediamo piuttosto seriamente sulla nostra pelle, in un regime di scarsità di risorse. Perché se ci fossero tutte le risorse necessarie per fare tutto, non ci sarebbero dei valori. Ognuno farebbe quello che vuole e tutto quello che dovrebbe accadere accadrebbe. Sarebbe fantastico. Il problema è che noi non siamo nel paese di Bengodi e manco nel paradiso terrestre. Quindi ci troviamo ad avere tante cose che vorremmo fare e poche risorse per farle. Quindi sulla base di cosa scegliamo? Sulla base dei valori. Ecco perché le politiche correnti, se voi leggete i giornali, si parla regolarmente di che? Di supporto all'industria, come se non fossero cambiate le cose, ma sono cambiate. Non parliamo di incentivi al turismo, non parliamo di politiche di recupero del territorio in chiave turistica, in chiave estetica, in chiave ambientale, no, quello no, continuiamo a parlare di industria, perché siamo totalmente imbecilli? Sì, per certi versi senz'altro, ma anche perché dal nostro, nell'abitudine della considerazione corrente, l'industria è il focus della questione. E quindi quelle poche risorse che esistono non vanno all'istruzione, non vanno alla ricerca, non vanno al turismo, non vanno all'ambiente, ma vanno all'industria. Non è casuale. Finché non si riesce ad avviare un discorso culturale che in qualche modo riequilibri questi benedettissimi valori e ci permetta di renderci conto che nella fattispecie oggi l'industria non è più sta priorità assoluta, ma ci sarebbero altre strategie per incrementare l'economia, la ricchezza individuale, la produzione di posti di lavoro, eccetera, rimarremo dove siamo. Ma come vedete è un problema di status, è un problema di valori. Questo è il punto centrale. Quindi i valori non sono semplicemente un'entità astratta alla quale fare o meno riferimento, ma sono di fatto il criterio con il quale vengono distribuite le risorse, sia dai singoli che dal pubblico, che dal gruppo, che dalla collettività. Perché voi non avete tutti i soldi che vorreste, suppongo, no? In linea di massima. Quindi quando avete quei 100 euro in tasca, che ci faccio io con 100 euro? Ci compro le scarpe, ci vado fuori, ci faccio un fine settimana, ci compro i libri, li metto via. Sono esattamente gli stessi problemi in piccolo. Chiaramente ognuno di noi ha dei modi di interpretare la questione. Però quelle scelte che voi fate con i 100 euro o col vostro tempo libero sono scelte di valore. Perché davanti a molteplici opzioni voi a un certo punto, consapevolmente o meno, scegliete quella che vi sta più a cuore. E guarda caso il riferimento al cuore è centrale nel valore. No? È qualcosa che va ben oltre la convenienza economica. Il valore è qualcosa che opera su tutto lo spettro dei significati. Quindi capite che parlare di valori e comprendere un po' meglio i valori è utile per capire un sacco di cose. L'uso delle vostre tasse, il modo in cui spendete i vostri soldi, in cui spendete il vostro tempo, chi vedete, grosso modo sono quasi tutte questioni riconducibili al tema del valore. Ok, allora, domande?
Per il quadernario che cos'è?
Il quadernario dovrebbe essere il futuro del terziario avanzato, ovvero sia una nuova generazione di servizi che però siano fondati ovviamente nel cloud, per esempio. Cioè tutti i servizi di software avanzato, domotica, comunicazione, cioè smart objects, tutta questa serie, internet delle cose, tutte queste cose qui, che stanno, nanotecnologie, cioè tutto quello che oggi come oggi è la punta di diamante dei settori e delle ricerche, porta con sé un altro modo di comportarsi e nuove opportunità di lavoro, evidentemente, che non sono più semplicemente il terziario avanzato, perché il terziario avanzato in qualche modo è tecnologicamente arretrato, mettiamolo così. Allora, quindi vediamo un attimo meglio la composizione dello status. Voi siete bravi in matematica? Bene, allora lo status, da quello che vi ho appena finito di dire, lo possiamo tranquillamente interpretare come un indice sintetico. Ovvero sia, lo status è un giudizio unico che però ospita e accoglie e pondera in sé tutta una serie di valutazioni ulteriori. Come vi ho detto, noi giudichiamo l'altro dall'apparenza, dal modo in cui si comporta, dalla disponibilità economica manifestata dai suoi abiti e dai suoi accessori, dal luogo in cui abita, dall'espressività del viso, da un sacco di cose. Allora, tutte queste cose diventano un giudizio di status. Per cercare di comprendere un po' meglio questo discorso, manca una sempre, okay. Possiamo fare una piccola tabella di riferimento. Allora, diciamo che oggi come oggi le tre dimensioni importanti cui noi facciamo riferimento per interpretare lo status altrui sono la provenienza, la sfera economica, come abbiamo detto ripetutamente, e, visto che siamo ottimisti, anche la sfera culturale, anche se su questa comincio ad avere qualche piccolo dubbio, come si dice. E abbiamo visto che esistono status ascritti e status acquisiti, no? Quindi, ascritti. La domanda è: se incrocio queste sfere di significato con la questione dell'acquisizione, quindi della scelta, che ottengo? Diciamo che per il primo discorso, ad oggi, non ci sono dubbi di sorta. Gli status ascritti hanno a che fare con la provenienza, quindi con la nascita. E qui non abbiamo, no, in linea di massima. Potremmo fare qualche piccolo ragionamento sull'acquisizione, per esempio, di un titolo nobiliare. Ancora oggi c'è chi compra titoli nobiliari, dice: a che serve? A questo. Quindi in un certo senso una piccola, piccola parte ce la potremmo mettere, no?
Anche la cittadinanza.
Anche la cittadinanza, ottima osservazione. Quindi anche quello può essere un altro aspetto della questione, che è controllabile. Però nella gran parte dei casi comunque il tuo pregresso resta, a meno che tu improvvisamente non cambi nome, non cambi tutto, diventi un altro, comunque lo porti con te. Quindi buonissima parte della questione è ascritta, può esserci in effetti qualche piccolo aspetto più o meno significativo di acquisizione. Il che, se vi ricordate quello che dicevamo per l'ancien regime francese, spiega perché si vendessero i titoli nobiliari e costassero pure parecchio, no? Anche se poi eri un parvenu. Però comunque nella valutazione generale il tuo essere diventato visconte era qualcosa che molti avrebbero interpretato positivamente, magari non i conti, non i baroni, ma tutti gli altri sì. Quindi, da un tuo punto di vista, era meglio essere un visconte parvenu che non un mercante senza nessun tipo di aspirazione alla nobiltà. E noi continuiamo oggi, ripeto. Oggi ci sono studi di araldica, ci sono corsi che servono a ristabilire e a studiare le genealogie. È un interesse che cresce perché? Perché noi abbiamo fama di distinzione e quindi è meglio essere informati. Magari avevamo un nonno, un bisnonno vescovo, magari c'è un qualche grado di una qualche goccia di sangue nobile nella nostra famiglia. Potrebbe darsi, e guarda caso avrebbe comunque ancora oggi un qualche peso. Non quello che poteva avere prima, però non puoi mai sapere quanto le cose possano servire o meno, quindi lo si fa. Passiamo invece alla questione dell'economia. Dove la mettiamo l'economia? Fra gli ascritti o gli acquisiti?
Vabbè, anche ascritti.
Bene, entrambi. Perfetto. Entrambi, e direi in quota paritaria, oggettivamente, perché dobbiamo distinguere perlomeno, almeno, tanto per darci una regolata, tra patrimonio e professione. È ovvio che se tu parti con un portafoglio di 4 miliardi di beni di famiglia, stai meglio di uno che non ce l'ha, e credo che questo non sia offensivo per nessuno, purtroppo è vero, no? Quindi la condizione economica della tua famiglia al momento della tua nascita è una variabile che ti riguarda, anche perché, come abbiamo visto, è normalmente uno dei criteri con i quali si valuta lo status della tua famiglia, e se tu ti trovi a nascere in una famiglia che già sta in cima, stai tendenzialmente meglio di uno che deve fare tutta la strada per arrivarci, che ci piaccia o meno. Purtroppo la questione è quella. Quindi, posizione economica della famiglia, beni di famiglia, che possono essere, come sapete, ben più articolati che non il conto in banca, quindi immobili, appezzamenti di terra, statue, opere d'arte, poi per carità, i fortunati possono esagerare, però è chiaro che questo non ha, non ha poco a che fare anche con quello che farai dopo. Perché, come abbiamo visto, se stai in una buona posizione di status avrai più opportunità di lavoro, avrai più opportunità di successo, avrai più porte aperte che non sempre se sei quello che parte dal fondo. Guarda caso, se voi andate a vedere le stirpi artistiche, le stirpi politiche, le stirpi industriali, pullulano di figli che hanno delle doti. Il figlio di John Lennon, il figlio di Fabrizio De André, la figlia di mi ricordo quale attore, tutta la stirpe dei famosi, oddio come si chiamano, tutta la famiglia di Nicolas Cage e correlati quanti sono, insomma ce ne sono a iosa. Certo, probabilmente Linda McCartney, la figlia di Paul McCartney, poteva diventare una grande creatrice di moda anche da sola, però essere la figlia di Paul McCartney credo abbia aiutato. Come dire, no? Tu fai il vernissage della tua prima collezione e ci stanno tutti quanti i VIP della società in cui operi, è più facile che non aprire una galleria dove c'è un'anima e vengono quattro gatti a vedere le cose. Temo che sia abbastanza ovvio, no? Quindi, come vedete, questi benefici e queste opportunità sono diversamente costituiti, ci sono tanti modi, no? Anche semplicemente avere l'amico di famiglia che è un cantante di successo, o che è un grande poeta, o che è un filosofo noto, un padre ordinario, no? Tutta una serie di cose che aiutano, c'è poco da fare. Però diciamo che, visto che ci troviamo in una situazione nella quale è concepibile che ognuno di noi faccia la sua strada, la quota di acquisizione ha a che fare con la professione. Tu puoi anche essere uno che invece fa un altro lavoro, in conflitto con la famiglia, o col beneplacito della famiglia ma senza un granché d'aiuto, o comunque la famiglia potrebbe non essere in grado di aiutarti, per cui di fatto la parte professionale in larga quota è tua responsabilità. La fai, ti fai una serie di acquisizioni di status che servono a quello scopo, quindi ti fai dei corsi, prendi la laurea, fai l'apprendistato, viaggi, fai quello che vuoi e in qualche misura ti costruisci, no, un'ipotesi di carriera. Quindi dal punto di vista economico vale sia la posizione di partenza che il percorso che viene poi fatto in seguito e può essere legittimamente attribuito a scelte personali. Cultura.
Secondo me più
ascritto. Allora, diciamo che la vostra collega ci si è avvicinata di più, in minima parte, però un po' troppo forte. Diciamo, in una qualche parte ascritta, molto invece acquisito. Ma questa qualche parte ascritta sta prendendo sempre più consistenza. Abbiamo, credo, già parlato del problema dello sviluppo intellettuale encefalico del bambino? Ne ho parlato con voi?
No.
Allora ne parliamo adesso. Che succede? Che le varie scoperte nelle neuroscienze ci informano di una serie di caratteristiche del cervello umano che non avevamo ben presenti prima. E anzi tendevamo ovviamente a sottovalutare per via della famosa questione di Cartesio, per cui il corpo era semplicemente una specie di macchina e quindi non c'era da starci particolarmente attenti. Che succede? Che il bambino alla nascita e per circa 3 anni ha un'architettura neurale completamente diversa da quella dell'adulto. Il cervello del bambino è molto 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 più ricettivo in quel momento di quanto non sarà poi in seguito. E questa ricchezza di connessioni neurali può essere salvaguardata o meno a seconda dei criteri con i quali il bambino viene cresciuto in quei 3 anni. Quindi il problema dell'ascrizione nella cultura non è semplicemente, cioè sai, è nato in una famiglia che era portata per l'arte, dove c'erano tanti interessi, è vero, anche da un punto di vista comportamentale e di consapevolezza, però quel comportamento ha anche un diretto riflesso sul modo in cui il tuo cervello sarà da grande, perché più stimoli tu ricevi, più vieni sollecitato all'attenzione in campi diversi e più le connessioni neurali si attiveranno, e a un certo punto, quando avviene un processo che si chiama pruning, che vuol dire potatura, quelle connessioni che sono state attivate resteranno in essere, le altre verranno tolte. Per cui più sei stato stimolato, più sei stato, come dire, spinto ad essere curioso, sei stato sollecitato in modi diversi, più il tuo cervello sarà oggettivamente più ricco degli altri. Questo ovviamente non vuol dire che poi sarai un genio, perché tu puoi avere un cervello con tutte le connessioni del caso ma essere un perfetto imbecille uguale, ma di fatto resta che fisiologicamente sarai diverso da uno che invece non è stato stimolato in nessun modo o poco, capite? Non so se avete visto i giocattoli dei bambini di oggi, che sono diventati una cosa assolutamente intollerabile per un adulto, quelli in cui ci sono i lampi, i suoni, tutte forme che si muovono, colori, rumori sinistri, formidabili, no? Che tu a un certo punto dici, vabbè, basta, sparategli a sta cosa. Ecco perché? Per questo. Perché un bambino deve essere sollecitato a tutti i livelli, anche quelli che per noi sembrerebbero insopportabili e che invece a lui piacciono tanto, perché c'è un'altra testa. Questo è il punto. Capite? Quindi è ovvio che nascere in una famiglia che curi questo aspetto, coscientemente o meno, perché ripeto, fino a qualche tempo fa si diceva, sai, è nato in una famiglia in cui sono stati tutti, lo portavano con sé ai concerti, alle mostre, no? Queste cose che sembravano, come dire, rilevanti solamente da un punto di vista di comportamenti appresi. No, erano rilevanti anche da un punto di vista fisiologico. Cioè, quel comportamento non era semplicemente un buon esempio, ma era anche qualcosa che incideva direttamente sulla struttura cerebrale. E noi sappiamo oggi che la struttura cerebrale è qualcosa che è costantemente in fieri. Sappiamo oggi che la struttura cerebrale è un altro modo per differenziare le persone, perché ognuno ha il suo cervello. Sembrano simili, ma se tu dovessi andare ad analizzarli in tutte le varie configurazioni, in tutti i vari aspetti, scopriresti che ciascuno di noi è riconoscibile dal suo cervello, perché nessuno ha il cervello uguale a quello degli altri. Quindi lo stato anche fisico del cervello è un modo per segnalare che ognuno di noi cresce in modo unico. Noi siamo tutti unici. Ce l'hanno detto col DNA, ma continuiamo a far finta che non sia vero, continuiamo a far conto che questo non abbia delle conseguenze. Ma se tutti siamo unici, vuol dire che è impensabile che esista una sola cura per qualunque tipo di malattia. È impensabile che esista una qualche sostanza che va bene per tutti o fa male a tutti. Perché? Perché ognuno di noi è diverso. Quando faremo il saggio sui farmaci vedremo che questo è uno dei grandi problemi con i quali la medicina si confronta oggi, perché la medicina nasce come aspirazione universale, quindi come cura per il problema, ma nel momento in cui questo problema viene versato, viene trasferito in corpi tutti diversi, cambia, mica rimane sempre uguale a se stesso. E quindi come faccio a fare delle cure universali per delle malattie che sono declinate in ogni caso singolarmente? Questo è un problemino abbastanza serio, che evidentemente credo si possa trasferire tranquillamente anche alle vostre prassi. Posso fare lo stesso gesto, lo stesso modo, la stessa intensità di trattamento a qualunque tipo di problema, che sia un giovane di 17 anni, una signora di 70, uno alto 1,80 m, uno alto 1,25 m, uno che pesa 102 kg, uno che ne pesa 60? No. questo è il punto. La vostra particolare competenza è riuscire a riconoscere dal tatto, spesso e volentieri, no? Dall'esperienza pregressa, quanto un certo gesto possa essere intenso e quanto invece debba essere più delicato. Sono cose che difficilmente potrete mettere in un protocollo, perlomeno io mi auguro per voi, perché i protocolli non mi piacciono. Però dovrebbe essere qualcosa del quale abbiate perlomeno consapevolezza. No, il vostro diventare sempre più bravi sarà esattamente questo, sarà riuscire a graduare tutto il vostro sapere a seconda di chi avete davanti, che sarà uno. Potrà avere delle classi di statistica, per cui sì, magari è la donna fra i 35 e i 45, per carità, ma comunque, anche all'interno di quel range, non sono tutte mica uguali le donne fra i 35 e i 45. No. Quindi sarà un problema col quale vi dovrete confrontare. Questa nostra estrema variabilità è la parte affascinante, ma anche la parte complessa. E tutta la cultura con cui vivete, in cui ovviamente vivo anch'io, è una cultura che questa cosa non l'ha ancora capita, sebbene l'abbia scoperta, l'abbia, come dire, reiterata, no? Come vi dicevo la volta scorsa, ormai sappiamo che non ci sono solo le impronte digitali, ma qualunque nostro aspetto è interpretabile come segno di riconoscimento. Perfino il modo in cui camminiamo, perfino il modo in cui parliamo, tutte queste cose sono impronte che ci rendono riconoscibili. Allora, com'è possibile che se ognuno di noi ha un fegato diverso, un cervello diverso, un cuore diverso, un DNA diverso, diversi ritmi sanguigni, diversi bioritmi, eccetera, eccetera, io possa inventarmi una qualche cura che vada bene per tutti? Vedete che è un controsenso logico. No? È un controsenso che rinvia a un altro modo di pensare il mondo e l'universo, il famoso modo cartesiano di cui ho già parlato, perché che diceva Cartesio? Che il nostro corpo è una macchina. E tu alle macchine che fai? Gli cambi le parti che si rompono. È normale, tu non ti poni il problema dell'unicità della macchina, anche se secondo me dovresti, perché come tutti saprete negli oggetti, no, ci sono quelli che vengono meglio e quelli che vengono peggio, esattamente come gli esseri umani, anche quelli fatti in serie, paradossalmente. Te può capitare la macchina che ti porta avanti per 500.000 e quella che dopo 60.000 km è già finita. E che vuoi fa? Come è successo? Non lo so, non me manco mi interessa. Però di fatto, a prescindere da questo, noi sappiamo benissimo che gli esseri umani sono diversi. E non ragioniamo di conseguenza, perché il paradigma è duro, il paradigma è inerte, il paradigma tende a, come dire, mantenere i criteri. Come vedete, oggi già siamo al secondo punto paradigmatico importante. Il tipo di autostima e autoconsapevolezza degli operai fa parte del paradigma, il nostro modo di considerare l'unicità dell'essere umano fa parte del paradigma. Sono aspetti che non riescono a passare perché contrastati da delle altre letture, delle altre sistemazioni. La nostra medicina si è costruita sul paradigma cartesiano. Quindi si è costruita inizialmente come, diciamo, meccanica di alto livello, ma l'idea stessa di trapianto da cosa origina? A me la macchina mi si è rotta una ruota, io cambio la ruota. A te ti sei rotto un fegato, te cambio il fegato. Normale. Oggi abbiamo scoperto che si potrebbe fare diversamente. Oggi abbiamo scoperto che sarebbe più opportuno riparare quel fegato che non prenderne un altro, perché già lo sapevamo che i trapianti non sono una cosa semplicissima, tant'è che bisognava fare tutta una serie di ricerche, come saprete, no? Per le tolleranze, le compatibilità delle cure specifiche, per fare in modo che non succedessero cose, eccetera. Ma oggi, attraverso invece la scoperta delle staminali, attraverso tutta un'altra serie di strategie che servono ad autoripararsi, sappiamo che il trapianto è sempre meno opportuno. In certi casi lo continueremo ad applicare perché a volte è risolutivo. Ma è chiaro che noi ci siamo focalizzati sul trapianto invece di lavorare su altre opzioni, non semplicemente per un problema tecnologico, ma perché il nostro immaginario era quello del trapianto. Quindi quella è stata la strada che abbiamo battuto all'inizio, non un'altra. L'idea che potessimo essere, come dire, in grado di autocurarci, che avessimo delle risorse interiori che ci permettessero di risolvere parecchie situazioni, non ci è proprio mai venuta in mente, finché alla fine ci abbiamo sbattuto il grugno. Perché la nostra opzione qual era? Il corpo è una macchina, di conseguenza la macchina, che faccio? Io faccio un bel check-up, no? Manca a dirlo, i termini sono quelli, controllo cos'è che non va o riparo. In un modo o nell'altro, con delle medicine universali, con delle strategie universali, con dei trapianti concreti. Ecco perché l'immaginario è così importante. Capito? perché è quello che ha guidato le strategie, non è che fossero imposte, non era ovvio che tu sostituissi invece che riparare, invece sì, dal nostro punto di vista lo era, la cosa non funziona, la cambio, fine, perfetto. A noi la macchina piace tanto anche per questo, perché la macchina è virtualmente immortale. Se una macchina la curo nel modo adatto, faccio i controlli adatti, sostituisco le parti, la macchina continua a funzionare. In qualche modo è una delle strategie con le quali abbiamo sconfitto la morte. Ecco perché ci piace tanto. Non solo, l'abbiamo fatta noi, quindi sappiamo come funziona, sappiamo a che serve, o perlomeno pensiamo di sapere a che serve, poi li sbagliamo, ma comunque. E quindi c'è un senso di completezza nella macchina. Laddove noi siamo quelli che non hanno una qualche vaga idea del perché ci sono, no? L'essere umano non sa perché è qui, il grande problema delle famose domande di cui parlava Guzzanti, no? Quello, chi siamo, dove andiamo, cosa facciamo, ecco, uno può anche riderci, però di fatto il problema c'è. E quindi quello che invece no, e le macchine lo risolvono questo problema, perché le macchine hanno un creatore, hanno uno scopo, hanno un progetto, sono replicabili, abbiamo fatte noi tante cose che poi vedremo un po' meglio quando ne parliamo dei saggi, però è importante cominciarlo a considerare. Quindi l'immaginario meccanicistico è alla base del percorso che ha fatto la medicina occidentale. Non a caso in altre culture la medicina ha fatto tutti altri cammini. Non si è mai posta il problema dell'intervento, non si è mai posta il problema delle strategie, dei modi per tagliare, ricucire, rimettere insieme, eccetera. Hanno fatto altro, magari in modo meno efficace, probabilmente è vero. Però bisognerà in qualche misura cominciare a fare un po', no? Una sintesi di tutti questi risultati. Non semplicemente scartare tutti gli altri e decidere che il nostro è migliore, perché in effetti oggi come oggi qualche dubbio comincia ad affacciarsi. Allora, dicevamo perciò, pruning, e quindi l'aspetto culturale ascritto è in un certo senso abbastanza concreto, abbastanza evidente. Per quanto riguarda invece la parte dell'acquisizione, quella ovviamente è ovvia, nel senso che, come abbiamo detto, la cultura soggettiva è ciò che noi impariamo, ciò che noi riteniamo opportuno, ciò che noi riteniamo interessante, e quindi una congrua parte del versante culturale è decisamente acquisito. Per concludere la lezione un'altra volta, mi vanno tutte lunghe queste lezioni, vabbè, allora finiamo in bellezza e poi vi mando via un po' prima. Allora, dicevamo, per concludere la questione, quindi cosa è che osserviamo? Osserviamo di fatto che il peso degli status ascritti ancora oggi è significativo. Contro la retorica del self-made man, appunto, il quale non ha nessun tipo di legame con quanto lo riguarda precedentemente, né ne viene trattenuto né potenziato, ma è in grado di spiegarsi al massimo con le sue sole capacità, noi vediamo che in effetti nella prassi ciò che era prima in qualche misura è o un pregio o un difetto o una zavorra o un asset, come dicono gli inglesi. E quindi dobbiamo ragionare in quest'ottica. Dobbiamo ragionare perché appunto vediamo, come vi ho già detto anche a proposito del matrimonio, che tutti questi modi di fare e di essere che riguardavano la presunta società precedente sono passati in questa, sono ancora parte delle considerazioni, sono ancora parte dei modi attraverso i quali la società si costituisce, si mantiene e progredisce. Tanto per farvi un ulteriore esempio in proposito, del matrimonio abbiamo ben parlato chiaramente, però se voi andate a prendere Alma Laurea, già ve l'ho detto, dovreste sapere di che si tratta, no? Alma Laurea fa una serie di ricerche anche poi supportate dall'Istat, dal Censis, insomma, sulle connessioni tra le professioni dei figli e quelle dei padri. Ecco, se voi andate a vedere questi dati scoprite che c'è una connessione intorno al 30% oggi. Vuol dire che il 30% dei figli, pur potendo teoricamente fare quello che vuole, finisce per fare quello che faceva il padre. Quindi, come vedete, il modello di replica della professione paterna o materna, adesso insomma chiaramente possiamo ampliare un po' il discorso, è un modello ancora ben concreto, ancora ben verificato. Può essere dettato evidentemente da una serie di circostanze, questo non vuol dire che noi non vorremmo magari fare un altro lavoro, però vuol dire sicuramente che oggi come oggi è più difficile No, il famoso ascensore sociale di cui parlavo prima funziona peggio. Per cui una volta che tu magari provi a fare una tua professione, quella che vorresti fare, a un certo punto vedi che non è proprio aria e che dici, vabbè, sai che c'è, tanto vale che faccia il farmacista. Che poi, insomma, non ci sarebbe da lamentarsi particolarmente, no? O faccia il notaio, che sono quelle professioni che hanno una loro, come dire, incisività in termini economici e di prestigio ancora intatta. Quindi noi vediamo questo, che per quanto ci sia la possibilità teorica, che comunque è molto importante evidentemente, di modificare il nostro status, di cambiare, di fare altro rispetto a ciò che si è fatto in famiglia, molti di noi alla fine decidono che sì, potremmo fare altro, ma tutto sommato invece ci conviene fare quello che stiamo facendo. Okay? E questo è un problema abbastanza serio per quanto riguarda la retorica moderna. Ora, perché la retorica moderna ci interessa? Perché, come vi dicevo prima, ha dei riflessi piuttosto significativi su quello che è lo stato del gruppo. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che la stratificazione sociale regge perché, di fatto, molti di quelli che ne fanno parte stanno bene dove stanno. Ma nella modernità, come saprete, la parola d'ordine è migliorare il proprio status. Vuol dire quindi cosa? Vuol dire un incitamento a tutti a migliorare il proprio status, che però cosa significa? Certo, in positivo è un'ottima idea perché staremo tutti meglio, ma in negativo significa anche che non siamo soddisfatti del posto in cui siamo. Non so se questo è chiaro. Cioè il fatto che tu mi dica migliora è uno sprone, ma è anche un giudizio sullo stato in cui sono. Perché se io ritenessi che lo stato in cui sono va bene, non dovrei migliorare. Non so se questo è chiaro. Quindi è un, come dire, aggiungere una turbolenza, aggiungere un fattore di instabilità all'interno del gruppo in cui mi trovo. Oltretutto è anche un generare delle aspettative, mi ricordate di parlare di aspettative la prossima volta come cominciamo, per favore, grazie. È un generare delle aspettative che difficilmente potranno essere realizzate da tutti, perché se no ci troveremo in una situazione paradossale in cui siamo tutti al vertice. C'è un problema, non esiste, no? Non ci può essere un esercito fatto solo di generali, come non possono esserci delle aziende fatte solo di dirigenti, anche se noi stiamo cercando di farle. Non so se avete letto le configurazioni degli organigrammi della gran parte delle aziende di Stato. I dirigenti così pullulano negli uffici, sono più dirigenti che impiegati. Tu ti chiedi che dirigono questi di preciso, visto che, no, teoricamente l'andamento sarebbe un dirigente per, che ne so, 10. No, lì invece abbiamo 4 dirigenti per 5. Tu dici, mazza, complimenti, fighissima sta cosa. Ecco, però è paradossalmente, è paradossale, più che paradossalmente. L'idea generale è che se tu, come dire, fomenti questo desiderio di miglioramento a tutti i costi in tutti, qualcuno andrà pure bene, ma la gran parte finirà male. Sarà perlomeno insoddisfatta, sarà perlomeno insoddisfatta anche di quello che aveva e che avrebbe potuto legittimamente tenersi con gioia, con piacere. No? Tu di fatto ingeneri all'interno della struttura sociale un profondo senso di insoddisfazione e frustrazione. Da cosa lo vediamo? Questo tra le altre cose, dal consumo smodato che noi facciamo di farmaci, come credo di avervi già detto, in particolare di psicofarmaci e in particolare ulteriormente anche di droghe e altri tipi di eccitanti, che in qualche misura sono una delle strategie con le quali ci si può gestire questa situazione di insoddisfazione perenne, perché l'insoddisfazione perenne oggi è di fatto lo stato nel quale noi ci troviamo in generale. Questo lo ridiremo quando parleremo delle medicine, ma pensate al cambiamento di idea della medicina. Cioè la medicina fino a qualche tempo fa era qualcosa che tu prendevi quando c'era qualcosa che non andava, no? Perché di fatto il tuo stato normale era stato uno stato ottimale. Mi seguite?
Sì.
So che siamo stanchi, ma tanto adesso vi lascio, però questa cosa vorrei che la capiste. Vuol dire quindi che la medicina al tempo era un qualcosa che utilizzavi in momenti specifici della tua esistenza per ripristinare uno stato perfetto, di perfezione. Oggi è ancora così?
Anche per prevenire.
Esatto, molto comodo. Però di fatto la prevenzione cosa ci, come diventa a un certo punto? Diventa che se tu c'hai 50 anni, te devi prendere un barattolo di integratori alto così tutti i giorni, perché se no succede questo, succede quello, succede quell'altro. A me cosa serve? Mi serve la vitamina D, mi servono lo zinco, mi serve succhiare una batteria ogni 20 minuti, che ne so, quello che vi pare. Però di fatto perché questo accade e che succede se non lo faccio? Sto peggio. Quindi come vedete lo stato, il mio stato normale da accettabile e piacevole diventa insoddisfacente. Cioè, tu stai così, ma potresti star molto meglio se prendessi l'integratore X, se prendessi l'integratore Y, se prendessi la medicina K, se facessi questa serie di pratiche che possono aiutarti, queste altre che possono migliorarti. Lo sprone, come nello status, è a migliorare la tua condizione. La tua condizione corporea non è al massimo, anzi sei ben lontano dallo stare al massimo. Se vuoi star bene veramente, devi fare quello che diciamo noi, casualmente comprando una montagna di medicine. Che va bene dal punto di vista di Big Pharma perché te vende un sacco di cose, ma dal tuo punto di vista di, come dire, di autopercezione è problematico, perché tu alla fine ritieni di essere sempre e comunque in debito. Non c'è mai un momento in cui stai bene, perché c'è sempre qualcosa che potresti fare per stare meglio. Non so se capite qual è la questione. Questo genera frustrazione, perché di fatto non c'è mai un attimo nel quale puoi dire oh, bene, adesso sì. No? Questa era prima. Prima si presumeva, tu prendevi le tue medicine, ti curavi e stavi bene. Perfetto. Oggi no, perché ti sembra di star bene, ma potresti star meglio. Potresti essere più efficace, potresti essere più produttivo, potresti andare al 110% con queste cazzo di espressioni che io non riesco a capire che significhino, no? Dico, vabbè, ma devono rendere tutti al 120%. Che vuol dire? Come fai? Chi sei? No? Però vedete che il messaggio è quello, vuol dire che devi andare oltre i tuoi limiti, perché tu sei limitato. È quella la questione sottesa da tutti questi discorsi. Tu sei uno che da solo non è in grado di fare un cazzo. Quindi ti devi drogare, ti devi ubriacare, devi fare quello, qualsiasi cosa venga richiesta. Non a caso la cocaina è la droga della performance. Non è casuale. E il nostro giudizio sulla cocaina varia, fate caso, a seconda dello status. Allora, sappiamo tutti che l'avvocato Agnelli c'era il setto nasale rifatto di platino perché era un cocainomane furibondo, ma qualcuno ha mai ritenuto l'avvocato Agnelli un tossico? No, era un manager, come la gran parte degli altri manager. Se invece uno è un po' sfigato e si droga, è un tossico. Cambia. No? Perché d'altronde il manager, poveretto, con quei ritmi come fa se non si droga? E li cambia i ritmi, è facile, no? Li modifica, ma mica gli ha ordinato Gesù Cristo con le altre tavole della legge che sono uscite nel frattempo che deve drogarsi per riuscire a fare il suo lavoro. Lo fa meno sto lavoro, tanto voi di sopravviviamo tutti, eh? Però no, il racconto è che devi essere operativo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza un attimo di tregua. E poi dice, come faccio se non mi impasticco dalla mattina alla sera? Non so se avete visto The Wolf of Wall Street, se ve l'ho già detto. Ecco, perfetto. Sarà esagerato, per carità, Scorsese ogni tanto esagera, mica tanto, non tanto. La prassi oggi è quella, allora devo andare a dormire, ne più una medicina per andare a dormire, poi ne più un'altra per svegliarmi, ne più una per essere di buon umore, se devo essere un po' meno di buon umore ne più un'altra. Perché? Perché la nostra idea di noi stessi è questo, una macchina che tu puoi modificare con gli appositi componenti. No? Metti un additivo nel motore e vai più forte, poi ti devi riposare un attimo, quindi cambi carburante e le cose vanno un po' meglio. Non funziona così. Noi non siamo in grado di saperlo. Quando potremmo stare in un modo, quando potremmo stare in un altro. Che tipi di conseguenza tutto questo porti? No? Pensate soltanto al doping, e su questo finiamo. Improvvisamente gran parte di un certo tipo di atleti di qualche tempo fa comincia a manifestare dei morbidi dei quali non si era mai sentito parlare. Che coincidenze, eh? Non sarà forse che venivano usate delle cose che non sapevamo che avrebbero avuto delle conseguenze, ma improvvisamente sì. Oggi c'è stata la sentenza dell'Eternit, non so se avete sentito, per cui è caduto tutto in prescrizione. Perché? Perché l'Eternit cominciava a far danni dopo tanto tempo. E noi con la nostra brillante logica abbiamo deciso che siccome è successo, purtroppo allora non posso più computarla la questione. Finisce, lì così. Ma saremo strani o no? Abbiamo fatto noi. Siamo noi quelli che non sanno dove portano i passi che facciamo, non qualcun altro. Certo, da questo punto di vista, pur a rischio di essere impopolare, è pure vero che poi quelli che hanno cominciato e che per 20 anni non hanno visto nessun problema, come facevano con la sfera di cristallo a immaginare che poi sarebbero arrivate le malattie? Però ciò non toglie, dicevano i latini, che l'ignoranza non scusa. Le tue responsabilità dovresti comunque pagarle lo stesso. Magari posso essere un po' più delicato nel dirti che sei un assassino, perché effettivamente, probabilmente al posto tuo avrei fatto lo stesso. Ma ciò non toglie che la responsabilità oggettiva resti. Sei tu che hai avvelenato tutte quelle generazioni e tutte quelle persone, non qualcun altro. Però questo ci dimostra che noi, spesso e volentieri, non abbiamo idea di quello che facciamo. Assumiamo medicine convinti che non ci siano altre conseguenze che non quella che ci hanno detto, ma non ne abbiamo la più pallida idea. Anche perché questo vorrebbe dire credere che quelli che ci dicono quali sono le conseguenze delle medicine le sappiano. E di solito non accade. Perché appunto può darsi che dopo 30 anni quella medicina ti faccia un qualche scherzo idiota. Chi te lo dice? Chi glielo dice? Come fai a saperlo? Quindi abbiamo, come vedete, una serie di ragionamenti da fare su questo, piuttosto importanti. Perché noi oggi abbiamo anche queste informazioni. Oggi lo sappiamo che quello che scopriamo potrebbe avere delle conseguenze ulteriori. Ad oggi noi continuiamo a far finta che i cellulari non abbiano nessun tipo di conseguenza sui nostri sviluppi mentali e sulle nostre facoltà. Ne siamo così convinti? So 15 anni e manco. Non è detto. Potrebbe darsi che siano inoffensivi. Potrebbe anche darsi di no, però. Ma li usiamo tutti senza nessun tipo di problema. Come usiamo le reti wireless, come viviamo sotto i tralicci dell'alta tensione. No? Come vedete, noi ci fidiamo. Questo è uno degli aspetti centrali. Noi tendiamo a fidarci della tecnologia, della scienza, di tutte queste cose, anche se le dimostrazioni del fatto che tutta sta fiducia magari potremmo anche gestirla con un po' più di attenzione sono ormai davanti agli occhi di tutti, voglio dire, no? Dall'amianto alle medicine che si sono rivelate dei killer assoluti, ai morbi che emergono quando non te l'aspetti, tante cose. Insomma, dovremmo cominciare a tematizzare queste consapevolezze in un modo un tantino più cosciente e operativo. Domanda? Dimmi.
Ma volevo chiedere, ma quindi cioè l'appiattimento del sistema piramidale va visto come un'utopia con bisogna tendere, o comunque c'ha, diciamo, va visto in un'ottica di destabilizzazione del sistema? Cioè,
Qui stiamo di nuovo alla questione dell'altra volta, nel senso che sono due esigenze che convivono. Cioè, l'appiattimento del sistema piramidale credo che sia un'utopia la quale non c'è, cioè è uno sforzo razionale che però non tiene presente come è fatto l'essere umano. Cioè, gli esseri umani sono tutti, in tutti i gruppi, in tutte le situazioni che noi abbiamo potuto osservare, si distribuiscono su delle catene di merito, costruite in un modo o nell'altro, ma comunque l'idea che tutti quanti si sia uguali è sbagliata. L'idea, tant'è vero, non era che tutti siamo uguali, ma che siamo parimenti degni, che è un altro discorso. Cioè, pari dignità è una cosa, uguaglianza è un'altra. Tant'è che l'uguaglianza, dove si è verificata, ha portato delle conseguenze catastrofiche. Pensa all'Unione Sovietica, pensa alla Cina, no, dove sono tutti stati costretti a vestirsi allo stesso modo, a fare cose, è successo un macello. Perché i costi esistenziali di questa omologazione sono enormi. Questo però che vorrebbe dire? Vorrebbe dire che tu potresti essere in grado di essere stimato tanto quanto Bill Gates pur facendo l'operatore ecologico. E questo è il punto. È quello che andrebbe sanato. E che tu quindi potresti essere soddisfatto di fare qualunque tipo di attività perché ti piace farla anche. Non succede sempre, ma magari ne parliamo la prossima volta. L'idea generale del lavoro, per come è nata la retorica del lavoro, era che ognuno facesse il lavoro che lo avrebbe reso migliore. Quindi c'era una stretta correlazione tra esistenza e lavoro. Non era semplicemente un problema d'assegno alla fine del mese. Il lavoro doveva essere un modo per crescere. Allora, se io posso crescere facendo l'operatore ecologico e voglio fare l'operatore ecologico, perché la stima globale deve stimarmi meno di uno che fa il panettiere o il norcino o l'operatore di software o il programmatore? Qui non c'è nessuna ragione, è quello il punto. Tant'è, e con questo richiuderei, che se ci pensate, nelle culture tradizionali la stima non va alla professione di solito, ma va alla competenza nella professione. No? Tant'è che uno bravo viene chiamato maestro, anche se è uno bravo a fare cose che tendenzialmente, no, sembrerebbero prive di senso o comunque poco significative. Ma se sei bravo sei maestro, perché l'essenziale è che tu sia bravo a fare quello che fai, no cosa fai. Noi invece abbiamo semplificato tanto per cambiare, ormai basta che tu faccia qualcosa e sei bravo, pure se sei un perfetto imbecille, che è completamente diverso da questo discorso. No? Noi abbiamo gente che continua a fare delle professioni che è palesemente inadatta a fare per motivi che abbiamo, dovremmo sondare in qualche misura. Mentre prima era molto più stretta la questione. Se eri bravo, eri bravo. Se no, no. E te lo dicevano, te lo facevano notare, lo sentivi. C'erano tutta una serie di cose, capite? Però questa distribuzione, quindi, è una distribuzione umana. C'è sempre qualcuno che è più bravo di te in qualche campo. È normale, non è pensabile che noi si sia tutti uguali, perché non siamo tutti, noi siamo tutti diversi. Siamo tutti diversi e tutti uguali, il che è un discorso che merita di essere affrontato. Quindi, per favore, due cose la prossima volta. Aspettative e uguaglianza e differenza, che sono due discorsi estremamente connessi.